ultimo giorno di mercato, Simen sì o Simen no, va via o meno,
ne parliamo.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, ultimo giorno di mercato, finalmente, anche se c'è grande fascino seguire queste trattative. Chi vi parla è Dario Sarnataro, Forza Napoli sempre, sino alle 14 con Mary J in regia, Giuseppe Varia dall'altra parte del vetro, che così mi saluta semplicemente, mi ha preceduto con il GR. Dunque, Osimhen vicinissimo all'Al Ahly, ma il Chelsea rilancia, riparla l'entourage del calciatore, anche lo stesso Victor Osimhen con il club londinese, insomma situazione ancora tipo telenovela che continua, non è arrivato ancora il via libera di Osimhen alla Ahly, continua, il Chelsea lavora dietro le quinte, insomma c'è una disfida per acquistare Victor Osimhen. Il Napoli incasserebbe dalla Ahly circa 80 milioni, il Chelsea invece ne darebbe di meno al Napoli, tra l'altro con una formula con prestito con obbligo di riscatto. Insomma, Napoli che però è impegnato in quest'ultima giornata con l'ufficializzazione innanzitutto di McTominay, ma anche con i tentativi ancora per Gilmour, dopo che era stato imbastito l'ipotesi di acquisto per Arthur con un accordo sullo stipendio alto, 6 milioni lordi per il brasiliano della Juventus non trovato, e con Conte non entusiasta di questo ragazzo, e poi con il tentativo ancora per l'esterno destro. Il Napoli segue vari profili, ci sarebbe anche Candreva svincolato, insomma 37 anni, con tutto il rispetto, grande, in grande forma fisica, ma non è proprio di primissimo pelo, insomma. E poi le varie altre uscite, Fonoruscio, Gaetano, Mare Rui, Zerbin, insomma tante cose, troppe per chiuderle entro praticamente 12 ore. Alle 24 chiude il mercato. Pasquale Tina, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Ho fatto il quadro delle ultimissime notizie, ma tu hai sicuramente qualche notizia in più con la situazione di Osimhen, che continua a essere davvero una telenovela.
Sì, è una telenovela perché il Chelsea a Napoli, di fatto c'è una persona, un intermediario che sta trattando per il Chelsea. Ieri notte, stanotte l'accordo col Chelsea non si è trovato, quindi da lì è più avanti, molto più avanti, si attende diciamo l'ultimo via libera per definire diciamo i contratti e organizzare anche la partenza per Osimhen per Jeddah. Però il Chelsea non si è ancora arreso, magari trova un rilancio. Il vero problema per quanto riguarda il Chelsea è l'ingaggio di Osimhen.
Esatto, sì.
Osimhen guadagna 11 milioni a Napoli, non credo vada a Londra a guadagnare meno.
E ma il Chelsea, per motivi di fair play finanziario,
e l'ala lì
non riesce.
40 milioni, cioè, una cifra a 40 milioni l'anno per 4 anni, quindi sì, è tantissimo. Quindi io immagino che a breve insomma avremo la schiarita sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il Napoli sta definendo la cessione di Gaetano al Cagliari.
Sì.
Per quanto riguarda Fonoruscio, in questo momento mi risulta che ci sia una lotta a due tra Fiorentina e Lazio. La Fiorentina ieri ha venduto Amrabat, quindi deve fare un centrocampista. La Fiorentina potrebbe mettere l'obbligo.
Amrabat al Fenerbahce, ricordiamolo.
Sì, al Fenerbahce. Ha giocato ieri l'ultima partita e poi andrà al Fenerbahce per 18 milioni, quindi cioè, è stata una cessione. Anche la Lazio potrebbe in estremis provare l'obbligo di riscatto, quindi poi la scelta sarebbe del giocatore. È chiaro poi, Dario, che se fanno via Gaetano e Fonoruscio, Napoli un centrocampista lo dovrebbe prendere.
Gilmour spinge ancora, d'altro Sky, no? Dice che addirittura Gilmour avrebbe visto la partita Napoli-Bologna, avrebbe detto a qualcuno vicino al Napoli, qualche calciatore, conservatemi al numero 8, voglio arrivare. Voglio
sì, venire. Dario, il vero problema è semplice. Allora, Arthur, di cui si parlava ieri sera, credo insomma che sia un'ipotesi per il Napoli tramontata, anche perché a Conte diciamo non c'è il placet tecnico di Conte sull'operazione.
Ecco, anche ragione, devo dire.
Di sicuro Conte vorrebbe Gilmour, bisogna capire se ci sono i tempi, però perché cioè poi devi organizzare organi se le viste a Londra, oppure non lo so, insomma, cioè, siamo a mezzogiorno, quindi il mercato chiude tra 12 ore, quindi cominciano a scarseggiare i tempi. È chiaro insomma puoi trovare delle soluzioni alternative. Per quanto riguarda l'esterno, dalla Germania su Ebimbe dicono e dovrebbe restare perché non c'è l'accordo, lei all'Eintracht voleva cederlo a titolo definitivo e non in prestito, e quindi insomma mi sembra un'altra situazione in questo momento poco fluida. Quindi io non so se il Napoli riesce a sbloccare l'esterno, quell'esterno che era quel nome che vuole Antonio Conte, non altri nomi. Cioè, è chiaro che ne abbiamo parlato ieri, Lirola sarebbe un nome di secondo piano, no? Cioè,
sì, non Mister credo, X insomma, ancora
possa cioè, venire a fare il titolare a Napoli,
cioè Mister X al quale faceva riferimento Massimo Brambati, ma in ogni caso i tempi davvero sono
cominciano a essere stretti, ci sono tante cose da fare, quindi non lo so, aspettiamo, vediamo se ci sta qualche schiarita su qualche acquisto. Di certo, se vanno via Gaetano Foloruccio, io immagino insomma che al Napoli un centrocampista possa servire, anche perché per dire, Iaccarino aveva da quello che so, aveva una richiesta per andare a giocare, giustamente, anche con Colisacco dovrebbe andare a giocare.
E Gubbio, Iaccarino, Cosenza, Colisacco, c'era anche il Frosinone di Iaccarino, ma il Napoli, a quanto so, sappiamo, preferirebbe il Gubbio perché giocherebbe sicuramente, a Frosinone invece farebbe...
È chiaro, insomma, che poi sono i tre centrocampisti per due maglie, è vero che hai una sola competizione, però rischi di essere un po' stretto, onestamente. È chiaro che secondo me, se non arriva neanche l'esterno, Conte deve valutare un pochino la situazione, perché è vero che Di Lorenzo sta facendo bene il braccetto, però poi devi valutare insomma se poi Mazzocchi è il tuo titolare oppure no. Queste sono però valutazioni che immagino insomma Conte farà da domani, insomma, credo poi dalla settimana prossima, dopo la partita con il Parma, perché poi domani si gioca con il Parma, è una partita fondamentale per il Napoli. Tra l'altro è arrivata anche una buona notizia per Conte e per il Napoli: Lukaku non è stato convocato per gli incontri di Nation League, quindi avrà la possibilità di migliorare la sua condizione, di allenarsi bene due settimane durante la sosta e poi essere protagonista a partire da Cagliari-Napoli e Juventus-Napoli, fermo restando che Lukaku sarà convocato domani con il Parma. Io immagino anche McTominay, anche se aspettiamo insomma l'annuncio da parte del Napoli di McTominay.
Tutto questo era l'annuncio di McTominay, e poi ci sono le situazioni anche ulteriori di Zerbin e di Mario Rui da verificare. È chiaro che se il Napoli non prende nessun esterno potrebbe tenere
Zerbin.
Ci sono
dei mercati che non chiudono ancora, cioè per esempio se Mario Rui va in Turchia e c'è tempo fino al 13 settembre, teoricamente. Secondo me Zerbin invece è un segnale, un sintomo, un termometro per quanto riguarda la situazione dell'esterno, perché Zerbin non andrà al Monza, è stato bloccato, che secondo me c'è difficoltà ad arrivare all'esterno. Quindi se parte, però può essere che il Napoli ha una soluzione. Se dovesse rimanere, vuol dire che il Napoli resterebbe così, e quindi non andrebbe in prestito.
Infatti, resterebbe a Napoli, può giocare a destra e a sinistra, è chiaro, non sarebbe l'esterno titolare, ma sarebbe un'alternativa comunque di gamba, almeno di discreto livello. Tra l'altro Mario Rui, per andare a San Paolo, no, voleva quasi tutto lo stipendio come buona uscita dal Napoli, 1,8 milioni di euro. La moglie era convinta di andare in Brasile, e chissà, Mario Rui potrebbe, ha rifiutato anche altre ipotesi in Spagna, potrebbe andare, come dicevi tu, in Turchia, magari
se in chiamasse... Turchia c'è tempo ancora,
esatto,
poi...
lo chiamasse magari se lo chiamasse Mertens, chissà, potrebbe essere convinto, ma io ho la sensazione che resti Mario Rui, credo che resti. E quindi potrebbe essere l'altra soluzione delle fasce, chiaramente con Spinazzola eventualmente da utilizzare a destra,
sì, eventualmente vuoi anche far mettere, cioè come l'abbiamo visto poi quando è entrato col Bologna, potresti mettere Spinazzola a destra e a sinistra avresti Oliveira e Mario Rui. Quindi, cioè, chiaro che devi poi trovare delle soluzioni se non arriva un esterno, e in questo momento è la soluzione più probabile. Poi magari tra due ore cambia la questione, e quello che diciamo cioè fa capire, cioè bisognerebbe poi velocizzarsi per chiudere delle operazioni ovviamente in estremis, che i tempi non sono quelli del normale
del insomma, Napoli, del Napoli che fa tante cose buone, per carità, sicuramente con gli acquisti recenti, ma anche queste lungaggini ormai fanno parte del protocollo del Napoli, che vuole garantirsi con tante clausole, con tante con contratti lunghi, non quelli standard della Lega.
Per carità, il Napoli comunque ha fatto un buon mercato, perché sono arrivati tre giocatori importanti, quattro, Buongiorno, Lukaku,
Tomini
e Neres, sono quattro giocatori importanti, sono quattro titolari diciamo di questa squadra. È chiaro però, Dario, che giocando in questa maniera, e quindi con Di Lorenzo se giocano i tre, c'è la mancanza appunto di un esterno che sia, diciamo, più forte di Mazzocchi, senza nulla togliere a Mazzocchi, che
no, perché poi c'è una grandissima scusami, ti interrompo, poi sentiamo anche qualche straccio di conto tra poco, peraltro, perché c'è Napoli-Parma da di cui parlare. Indubbiamente il Napoli ha un'abbondanza notevole anche di qualità, di competizione in attacco, no? Perché si considera Lukaku, certo. Raspadori, Simeone, Ngonga ancora, tra l'altro in dote, ovviamente Davide Nesh, Kvaratskhelia, Politano, e poi invece è un po' corto come competitività sulle fasce, se vogliamo anche a centrocampo, se resta con tre, ma immaginiamo di no, e anche un po' in difesa, perché ha Buongiorno che è un eccellente calciatore, Rachmani Di Lorenzo che sono certamente bravi in difesa, ma non eccezionali, Rachmani in particolare, e poi Rafa Marini, Juan Jesus, quindi non è che, però
è chiaro, Dario, che è fondamentale, insomma, che poi Rafa Marini entra nelle rotazioni, questo mi sembra evidente, perché poi è un acquisto che il Napoli
12 milioni a quel punto avrebbe preso Wilson dalla Juve, per cui
non credo che sia una storia che non comincerà, io credo che poi, certo, lo vedremo, insomma, da qui fino almeno all'apertura del mercato di gennaio. Le giudizi non devono essere poi definitivi dopo un paio di partite, è evidente, insomma, che l'approccio sia stato, diciamo, un po' lento, perché arrivava da un altro calcio, da un altro tipo di preparazione, però è chiaro che se la difesa resta così e resterà così, Rafa Marin dovrà poi, insomma, trovare il suo spazio, perché poi Rafa Marin può dare, secondo me, un'alternativa sia al centro ma anche sul centro-destra, perché secondo me sono i due ruoli che lui può fare, insomma, quelli in cui è stato provato. Forse l'unica perplessità sul centro-destra è la velocità del giocatore, però ripeto, io credo che va visto, insomma, prima di considerarlo, insomma, un acquisto sbagliato, perché poi altrimenti commettiamo pure l'errore contrario, insomma, di giudicare troppo presto un calciatore.
Ah, per carità, questo sicuramente sì. E c'è Napoli-Parma, già abbiamo detto ieri, non ci sono particolari dubbi, se non Raspadori-Simeone, no? Di formazione.
Secondo me può giocare Simeone, sì, può giocare Simeone contro il Parma, partita che sarà diversa rispetto a quella col Bologna, perché col Bologna il Napoli ha avuto gli spazi, no? Per attaccare, per ripartire.
Col Parma era di meno.
Domani è il Parma che può fare questo tipo di partita, quindi il Napoli deve giocare diversamente.
Eh sì, vi aggiorneremo ora per ora, minuto per minuto, sul calciomercato anche questa sera dalle 19 alle 20. Intanto grazie a Pasquale Tino.
Ciao Dario, ciao ciao.
Ovviamente aspetto i vostri messaggi di commento al mercato, anche su Napoli-Parma, 339-666-9990. Questo amico scrive: scusate, vendere Osimhen agli arabi per 80 milioni non sarebbe stato meglio il PSG per 100? Ma il PSG non ha mai offerto 100 milioni per Osimhen, ha offerti, ma neanche in modo formale, circa 70, a quanto so io, poi quando mi risulta magari mi sbaglio. Quindi poi è chiaro, caro amico, che su Osimhen, l'abbiamo detto già in questi giorni molte volte, si è sbagliata la gestione di tutto, del rinnovo del contratto, della cessione che sembrava sicura, quando appunto il Napoli ha rinnovato il contratto con quelle cifre importanti, anche poi quest'estate, oltre che l'estate scorsa. I soldi con la cessione del nigeriano ci sono, e come, ecco le scazzette presidenziali, dice questo amico. Vabbè, poi ancora Gennaro da New York: ma Sancho secondo voi va al Torino? Perché se va saranno molto forti. Io credo che la Juventus, a quanto sì, risulta, vorrebbe provarci fino in fondo, ma è difficile per i costi, per le scelte, eccetera. Vedremo, vi aggiorneremo in tutti i minuti, su tutti, diciamo, i fronti. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra 90 secondi. Eccoci, ma tanti messaggi arrivano al 339-666-9990. Ma con Politano e Neres sull'esterno destro, mi dite ora Gong che fine fa? È un altro giocatore che Napoli pensava di poter cedere, potrebbe restare, dovrebbe restare a questo punto, mancano poco meno di 12 ore alla fine del calciomercato, e chissà, può giocare anche da vice Kvaratskhelia. E mi direte, ma c'è Raspadori anche in quel ruolo? Ragazzi, c'è abbondanza, che vi devo dire, c'è abbondanza. Ricordiamo anche l'ipotesi di quest'estate in ritiro, un Gong provato tutta fascia, credo che però non abbia la gamba, francamente, neanche le capacità difensive per giocare in alternativa a Mazzocchi, magari più Politano, ma neanche lui. Intanto stasera fino alle 24, sempre in diretta su Sport Italia, anche ovviamente il calciomercato, ci sarà anche la nostra, dico nostra perché ovviamente è concittadina, la collega Yolanda De Rienzo. Ciao Yolanda, buongiorno, ben trovata.
Vostra, loro, di tutti, mi fa piacere. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
Tutto bene. Sei in viaggio appunto per arrivare agli studi di Milano di Sport Italia, perché insomma sembra stavolta un fine mercato come vecchi tempi, perché ci sono tante cose ancora in sospeso e tanti club, per esempio anche la Juve con Sancho, la Roma per Coneo, per il difensore, ma anche qualcos'altro, Lazio e Fiorentina, oltre al Napoli ovviamente, in grande attività fino all'ultimo secondo.
Eh sì, c'è stato diciamo un po' di caos nella programmazione di alcune squadre. E questo, diciamo la verità, si è visto anche nelle prime giornate di campionato, in primis la Roma, vedi anche l'ultima vicenda che ha riguardato Danzo, è un po' diciamo lo specchio di quello che sta accadendo in casa giallorossa, anche con De Rossi che non è contentissimo del mercato. Per quanto riguarda le altre squadre che ho citato, sì, diciamo che se dovessimo fare un'analisi completa, l'Inter rimane la squadra più attrezzata per la vittoria del titolo, la Juventus ha fatto una vera e propria corazzata, un capolavoro sul mercato, bisogna dirlo, anche con delle idee molto chiare, vedi, è anche questa la chiave di lettura migliore, anche il percorso migliore da intraprendere. Il Napoli con l'accelerata finale mi sta piacendo molto, speriamo che Victor Osimhen insomma non faccia i capricci ai quali siamo abituati, dai, diciamoci la verità.
E infatti poi arrivano i messaggi in questo senso, no? Dei capricci, anche perché sembrava fatta con l'Al-Ahly, ma continua a parlare anche col Chelsea. L'Al-Ahly avrebbe anche diciamo inserito la clausola rescissoria dopo 2 anni per tornare in Europa, una cifra prestabilita. Il Chelsea invece non va oltre certi livelli di stipendio, di ingaggio. Chiaro che questo, Yolanda, frena anche le ultime possibilità per il Napoli di prendere Gilmour, l'estero destro, perché poi i tempi si accorciano, abbiamo detto poco fa, il Napoli ha dei tempi propri, anche legittimi, che non sono rapidissimi, giusto? Tanto è in treno Yolanda, quindi il caso ne salta un po' la linea, ovviamente non è assolutamente colpa della collega. Vediamo se riusciamo a recuperare intanto il collegamento con Yolanda. Non ancora, allora intanto questo amico scrive, ecco, infatti è saltato la linea. Anzi, diamo un po' di notizie di calciomercato, perché la Fiorentina continua a lavorare per prendere Cataldi in prestito dalla Lazio, quindi cerca giocatori in linea mediana, e trattare Baturina, questo interessante croato. Per la corsia laterale i nomi sono di Vargas e Gosens per la fascia sinistra, tra l'altro Fiorentina che vorrebbe anche Fauruccio in prestito con obbligo di riscatto. Intanto Nicolò Schira ha svelato un'ipotesi interessante, la Juventus avrebbe offerto Arthur, e tra l'altro il cui agente mi sembra che è Pastorello, lo stesso di Lukaku, al Brighton, evidentemente per liberare lo spazio per poi dare, per poi in modo che il Napoli potesse prendere ovviamente Gilmour. Intanto il Verona prende un altro giocatore un po' semi sconosciuto, l'arrivo di Ayanda Shishuba da Lens è quasi fatto. La Roma, che dopo il no, primo no del Borussia Mönchengladbach per Coné, tratta Badé del Siviglia. Eccoci Yolanda, eccoci qua. Capricci sì, no, di Osimhen, sottolineati dai nostri amici ascoltatori.
Sì, stavamo dicendo di Victor Osimhen, ragazzi. Se dovessimo raccontare la storia così come è andata, dobbiamo dire anche che è vero che Victor Osimhen ha firmato un contratto importante con il Napoli, con la clausola rescissoria importante per far sì che il Napoli avesse nelle casse i soldi giusti in caso di sua cessione, ma così non è stato, e allo stesso tempo rallentando questa operazione con l'Al-Ahly fa in modo, come dicevi tu, di rallentare anche altre operazioni di mercato. E allora io capisco che il medio sta qui, spesso dobbiamo capire le ragioni del club ma anche le ragioni del giocatore, però oramai rispetto anche a quello che ha detto Calenda sui social, sul sito, che non è un pacco, credo che l'errore sia stato da parte di entrambi, perché comunque anche lo stesso Calenda forse aveva la responsabilità di trovare una sistemazione al suo assistito migliore già da giugno. Adesso che siamo in questa fase, creare poi un altro stop che non permetta poi al Napoli di intervenire sul mercato, perché ricordiamo che il mercato arabo è aperto fino al 2 settembre, mentre comunque il mercato italiano si chiude questa notte a mezzanotte. Quindi, ripeto, è una scelta scellerata di un giocatore che si sta aspettando il Chelsea. Io spero per lui che possa arrivare l'offerta che vuole, perché il suo sì agli arabi era arrivato, il contratto comunque è di 40 milioni a stagione, non stiamo parlando di spiccioli. Hai una clausola, tra l'altro tu dici tra 2 anni, io so da subito, cioè se tu vuoi rientrare in Europa devi versare nelle casse del club arabo 50 milioni, gli accordi sono stati trovati con tutti, si stava discutendo degli ultimi bonus, 68 milioni al Napoli, chiudiamo questa vicenda anche se nel peggior modo possibile per entrambi, per il giocatore e per il club, ma si deve chiudere il prima possibile questa vicenda anche per rendere merito a un Napoli, diciamoci la verità, perché stiamo sempre a vedere il mercato degli altri e nemo profeta in patria, ma un Napoli che ha fatto un'accelerata dopo la missione di Manda a Londra pazzesca, dove il presidente ci ha messo dei soldi e dove Manda ci ha messo la faccia nelle trattative. Quindi se qualcosa non si riesce a chiudere in queste ultime ore fino a mezzanotte, diciamoci la verità, è colpa di un'operazione Osimhen che non si riesce a chiudere.
Sì, è vero, assolutamente. Tra l'altro, insomma, notizie che arrivano, no, di un l'amico di Osimhen, anche lui ha abbastanza rotto le scatole, francamente, queste dichiarazioni. Comunque Omar Akatuba, lo dico io, per carità, il Chelsea dovrebbe fare un favore all'Europa tenendo nel continente una delle sue stelle più brillanti, Osimhen. Insomma, Victor mi ha sempre detto che è sistemato per la vita già con i milioni che ha guadagnato a Napoli, quindi non ci sono problemi di soldi secondo Omar Akatuba, ma non credo che sia davvero così, sono professionisti, eccetera. Però prima di salutarti, poi stasera ti vedremo appunto in diretta TV su Sport Italia, cosa possono dare a Napoli Lukaku e McTominay al di là dell'aspetto tecnico? C'è qualche problema nel collegamento, vediamo un po' se riusciamo anche per i saluti. Nel frattempo al 339-666-9990 arrivano i nostri messaggi. A prescindere dall'Arabia o dal Chelsea, il Napoli sa che incasserà una determinata cifra se non prende un terzino e Gilmour, è semplicemente perché De Laurentiis non ha voluto essere competitivo, scrive Joe. Io credo che sì, potrebbe essere anche questo, che ha già fatto uno sforzo nel buttarsi avanti senza cessione di Osimhen con 120 milioni circa spesi tra Buongiorno, David Neres, McTominay e Lukaku. Però è chiaro che potrebbe anche dire il Napoli: noi vogliamo una copertura finanziaria garantita, se poi non va, se resta sino a gennaio qua, noi dobbiamo dargli 1,5 milioni al mese sino a gennaio, quindi è chiaro che ci può stare anche questa riflessione. Sicuramente l'esterno destro per me è più importante del quarto centrocampista, magari può restare fondo ruscio provando a ricucire il rapporto con Conte, però indubbiamente mancherebbe davvero la ciliegina o anche dal punto di vista numerico il quarto centrocampista, ripeto, l'esterno destro titolare. Ma a questo punto, se bimba e no, non so chi possa esserci, magari Mister X a sorpresa. Yolanda, ecco, stavo dicendo, nel salutarti, il Napoli intanto ha preso McTominay e Lukaku, cosa può avere da questi due calciatori al di là dell'aspetto tecnico?
Hai ragione ad andare oltre l'aspetto tecnico, perché McTominay è un giocatore fenomenale e la stessa cosa vale per Lukaku, parla la sua carriera. Cosa possono dare in più? Possiamo dire con Conte, perché Conte ha scelto questo mercato, l'ha scelto con il direttore Manna e è andato a puntare quei giocatori e non c'erano alternative. Quindi vuol dire che ha visto in loro delle proiezioni in campo che vedremo nel corso di questo campionato. Io ne sono fiducioso. È un po' stratosferico, cioè entrambi riescono a dare il 1000 per 1000, il 1001 per 1000 per l'altro, quindi veramente vedremo delle cose, spero, per questo campionato, per il Napoli, stratosferiche.
Speriamo. Intanto stasera in bocca al lupo per l'ultima giornata di calciomercato a Yolanda De Rienzo di Sport Italia. Ciao Yolanda, a presto, un abbraccio.
Viva il lupo, viva il lupo. Ci vediamo ovunque, praticamente, perché l'ultima giornata di calciomercato saremo un po' ovunque sui nostri
tutti
social,
in trincea, tutti in trincea, assolutamente.
Tutti in trincea. Buon lavoro a te, ciao.
Grazie,
un abbraccio
grazie
a tutti.
Un abbraccio a Yolanda De Rienzo, un po' di messaggi ancora, ma anche di notizie di mercato che riguardano ovviamente anche le altre squadre. Con il Verona che sta prendendo anche un altro semisconosciuto, Mathis Lambourdet del Rennes a titolo definitivo. Poi ancora visite approfondite per Jalot da parte della Roma, che non vuole evidentemente prendere il difensore della Juventus così a cuor leggero dopo i problemi per Kevin Danzo, che insomma diventa un giocatore che sfiora sempre l'approdo in Serie A e poi non arriva mai. Palacios invece è il difensore classe 2003 dell'Inter, sta per diventare appunto nerazzurro, è in sede per la firma, così come qualcuno dice che McTominay è a Pineta Grande. Adesso stiamo approfondendo, perché sono in tempo reale queste notizie che ci arrivano, per appunto le visite mediche per la firma sul contratto. Attendiamo evidentemente entro il pomeriggio il tweet famoso, ormai celebre, di De Laurentiis anche sul britannico, sullo scozzese. Allora, intanto ancora notizie di mercato riguardo anche altre squadre, con Selemakers che è arrivato a Roma in cambio di Hebram, che invece va al Milan. una Roma che resta con Shomurodov come alternativa attaccante, poi insomma magari De Rossi fa giocare anche qualcuno tipo Dybala, falso 9. Poi ancora notizie anche in Serie B con il Bari e la Salernitana, entrambe su Torregrossa. Salernitana che ha preso Rustic dal Verona in cambio di Bradaric, insomma, e tante altre notizie. Ci fermiamo per qualche istante ricordandovi che tra poco avremo un flash di mercato da Milano con Luca Marchetti di Sky per le ultimissime sul caso Osimhen, quindi restate con noi. Poi avremo Antonio Giordano, parleremo ovviamente anche di Napoli-Parma, Francesco Modugno tra pochissimo per capire McTominay e la tempistica, e se McTominay può essere già in panchina con il Parma domani sera alle 20:45, quando noi saremo in onda, vi ricordo, con lo speciale Marte Sport Live dalle 20, con il pre-gara, aggiornamenti nel corso della partita, il post-gara classico. Osimhen a metà, in mezzo alla di sfida alla tenzone tra Chelsea e Al Ahly. Ti è piaciuta la tenzone del Real? Un riferimento aulico. Vedremo come andrà a finire in chiave Napoli. Più presto si chiude l'affare Osimhen e più ci sono possibilità di prendere Gilmour e un esterno destro, questo ormai è chiaro. Pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, cari amici. Ripeto, tra pochissimo flash ultimissime con Luca Marchetti di Sky sul caso Osimhen, ma anche sul mercato del Napoli, calciomercato all'ultima giornata, come vi dicevo, alle 24 chiude, e su Lukaku, che però è del Napoli, che non sarà appunto convocato dal Belgio, perché potrà restare in Italia a Castelvolturno a lavorare con Antonio Conte. Ascoltiamo ieri cosa ha detto Conte in conferenza stampa su Lukaku e anche su Simeone e Raspadori, perché appunto a un certo punto è arrivato il tweet presidenziale e quindi Lukaku quindi Conte ha potuto commentare l'ufficializzazione dell'arrivo di Romelu Lukaku.
Ma guardi, innanzitutto, visto che è ufficiale, mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopodomani, perché poi nel mattino noi ci vediamo, e quindi che Romelu entra già un po' in sintonia con il resto della squadra. Questo per noi è importante, quindi verrà con noi, ecco, se non c'è niente di particolare, verrà con noi per la partita contro il Parma. Io di Romelu che posso dire? Posso dire che sicuramente è un centravanti atipico. Nella mia precedente esperienza ho avuto l'opportunità di portarlo, no? con me. L'ho fatto perché, ripeto, è un centravanti atipico. Di solito i centravanti, quelli alti, grossi, per caratteristiche, no? Fisiche, di solito sono anche lenti, quindi o li utilizzi in area come boa per tenerti palla, però poi non hanno grande gamba per sfruttare il campo, no? Ecco, Romelu io l'ho sempre definito come un giocatore di football americano. Tu, se vedi i giocatori di football americani, sono 1,90, 1,91, però sono giocatori velocissimi. Lui è un giocatore potente, unisce le due cose. Noi abbiamo bisogno delle due cose, sia di un calciatore che ci possa tenere botta, tenere palla e quindi far salire la squadra, o comunque trovare combinazioni con i nostri numeri 10, con i centrocampisti, al tempo stesso avere un calciatore che ci può attaccare gli spazi e possa far male. Ecco perché lo considero un po' unico, no? da questo punto di vista. Detto questo, Romelu deve venire, è un ragazzo a posto, un ragazzo per bene. Posso mettere le mani nel fuoco io per lui, e sa la responsabilità che ha, ecco, sa la responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti del Napoli e dei tifosi napoletani. Poi uno è un bravo ragazzo, quindi saprà. Detto questo, ripeto, c'è Romelu, non dimentichiamo, ribadisco, Giovanni, Simeone e Jack. Detto Jack ha la possibilità di avere due ruoli, non solo come punta ma anche come vice Kvara, e Giovanni è un'alternativa di ottimo livello. Quindi, ripeto, da questo punto di vista oggi sono molto più tranquillo e molto più contento, ecco.
Contento ovviamente di abbracciare Big Rom. Ieri era presente in conferenza stampa, adesso in giro a caccia di Mac, credo, di Scott. Francesco Modugno di Sky, ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio, ben trovati, ciao Dario.
Sei a caccia di scozzesi?
No.
Ah, vabbè,
no. Abbiamo già dato ieri con McTominay, con
Lukaku,
la mamma e sei valigioni. Abbiamo già dato oggi la scena, se la prende il centravanti dello scudetto, come giusto che sia.
Infatti, situazione in divenire, ne abbiamo parlato sinora, non so se tu hai ulteriori aggiornamenti o dettagli su quello che sta accadendo con l'accordo che ci sarebbe in pectore con l'Al Ahly, ma con Chelsea che ancora diciamo disturba, ci prova.
Io penso che l'offerta dell'Al Ahly sia tale da sbaragliare ogni tipo di dubbio e anche penso di concorrenza. Le cifre sono tali che inevitabilmente, ecco, la concorrenza e anche la resistenza di Osimhen, che magari lì in Arabia neanche ci sarebbe voluto andare, l'estate scorsa non volle andarci nonostante un rilancio continuo,
fu tentato, no, però non volle andarci,
tentato, molto tentato,
molto, 20 molto. Milioni mi pare ebbe come offerta,
ma io direi che non eravamo lontani dalle cifre di oggi. Non eravamo lontani dalle cifre di oggi, però era un altro momento quello lì, era il Napoli che aveva appena vinto lo scudetto, quindi sai, c'era in quel momento anche un umore generale, un ambiente intorno ad Osimhen differente. Poi una stagione complicata la sua, Napoli ha fatto altre scelte, c'è un altro allenatore, un progetto diverso. E quindi sai, non voglio dire che gli è rimasta questa quasi, però rispetto al Chelsea che ha sì un tetto ingaggi che avrebbero comunque potuto poi trovare il modo di, diciamo, non dico eludere ma di superare, però queste cifre qua, ragazzi, 140 milioni in 4 anni generano disagio, generano imbarazzo, non devi dirlo. Poi son tanti anche per il Napoli, ma quelli magari col Chelsea li avresti negoziati, non sono sostenuti, ma i soldi che danno Osimhen
al Napoli parliamo di circa 80, compresi i bonus?
Sì, con i bonus, poi si sta discutendo. Sai, anche qui resta un grande affare, per quelli che erano i presagi resta un grande affare. Onestamente a 130 milioni della clausola voglio dire che non ci abbia mai creduto nessuno, però il mercato sapeva che erano troppi soldi, che a quelle cifre non ci sarebbe arrivato nessuno, ancor più poi in queste condizioni di mercato, cioè a 2 anni solo dalla scadenza, che ha preso Lukaku con un giocatore che è di fatto fuori rosa, che mai è stato dentro il progetto, dai, mettiamola così, che formalmente diciamo più giusto dirlo, però è chiaro che in queste condizioni chi viene a trattare ha un potere, ha una forza diversa, non è che va a prendere Osimhen nella passata stagione che era il re di Napoli,
no.
Oggi incredibilmente viene percepito come uno di più dall'ambiente, no? Dai tifosi, ma quando se ne va Osimhen?
Purtroppo per me, non è stata gestita male la cosa.
Il Napoli per me ha preso un centravanti fortissimo, perché Lukaku in Italia, allenato ancora più da Conte, è un centravanti immarcabile. Osimhen è il centravanti dello scudetto, cioè stiamo parlando di due grandi numeri 9, e quindi io faccio fatica a dire se ne va, se ne è andato, no, a cuor leggero no
mai,
secondo me arriva un grandissimo centravanti.
Siamo coscienti un po' tutti, no, della situazione ormai assolutamente compromessa tra il Napoli e Osimhen, e quindi è chiaro che prima se ne va Osimhen, prima se ne fosse andato anche prima il Napoli avrebbe avuto risorse per fare anche qualcos'altro. A proposito, intanto nel frattempo la Roma ha rilanciato per Manu Koné, che sembra vicinissimo, è un bel centrocampista questo qui del Borussia Mönchengladbach, che arriverebbe proprio secondo il luogo di marzo, l'amico e collega di Sky, a Roma nel pomeriggio. Però dicevo, Napoli sta per ottenere questi soldi, diciamo, sta per cedere il nigeriano, ma riuscirà a fare qualcos'altro entro le 24? Perché il Conte spinge per Gilmour spinge per il Napoli, vuole la 8, lo Sky l'ha detto, no, in queste ore, di questo dettaglio.
C'è una volontà chiara, anche un'esigenza, sebbene sull'esterno non so se ci siano i te.
Sì, l'esterno, Francesco, è il vero. Ci sei, Francesco? No, c'è un problema nella linea, credo. L'esterno è il vero, secondo me, neo del Napoli, resterebbe, a meno che non gioca Di Lorenzo, però poi a quel punto la difesa bisogna capire chi fa il terzo di destra. Chi farà posto a McTominay, scrive Gino 73, ragazzi, ma non è, si gioca in 16, insomma, poi qualche volta può giocare McTominay con Anghissà o con Lobot, che quindi l'altro in panchina inizialmente. Nel frattempo scriveteci il vostro pensiero sul caso Osimhen, sulle cessioni, sugli acquisti che il Napoli dovrebbe fare entro 11 ore e 20 minuti, ormai alle 24 chiude il mercato di Serie A estivo, al 339-666-9990. Francesco, eccoci di nuovo.
No, dicevo, c'è una volontà, magari ci sarebbe anche un'esigenza ritenuta tale,
sì,
no?
Quello diventa il neo vero del mercato,
ma non so,
dovesse arrivare.
Non so se ci siano i tempi tecnici, se il mercato in questo momento dà al Napoli un'opportunità di questo tipo. Per il momento non c'è segnale in questo senso, però Gilmour è il centrocampista che vuole Antonio Conte.
Sì.
È un centrocampista, è un profilo che ricalca quello di Lobotka, ma l'allenatore penso ritenga addirittura che possano pure giocare insieme. Per un Napoli che a quel punto, ti dico, avrebbe un'abbondanza tale che chissà se non possa anche poi essere propedeutica a qualche novità di carattere tattico, poi vediamo, insomma, Aletta è presto.
3-5-2 dici, ovviamente.
No, non farmi dei numeri, sennò faccio brutte figure, però secondo
me centrocampo a tre centrocampisti, questo è proprio al di là
delle... Non lo so. Però secondo me potrebbe poi anche generare, diciamo, cominciare a palesarsi la possibilità di qualche novità tattica.
Intanto c'è l'ipotesi Arthur, no? che non è saltata ancora, però insomma resta sullo sfondo. Anche tu hai notizie di un Conte non proprio felicissimo, che non sarebbe felicissimo nel caso dell'arrivo del brasiliano?
È una modalità narrativa che non mi piace, secondo me.
Dici, però... cosa sai di Arthur a Napoli?
No, io penso che per caratteristica non sia il centrocampista, insomma, per intensità, per struttura, no? Tu dici, ma anche Gilmour
è più dinamico, certo.
Però c'ha un dinamismo, c'ha un passo da Premier che magari fa più per magari una certa idea di calcio. Arthur ha altre qualità, è brasiliano, magari una copertura del campo inferiore. Secondo me sono due buoni giocatori, ma sono giocatori diversi. Nell'idea di calcio di Conte ci sta più Gilmour che Arthur.
Sicuramente, sono d'accordo con lui, peraltro, perché insomma a me Arthur non piace più di tanto. È chiaro che sarebbe il quarto centrocampista, e a questo proposito, dovesse il Napoli non prendere Arthur, come sembra, e dovesse non farcela per Gilmour, a quel punto che succede secondo te con Gaetano ormai verso il Cagliari con Fodor Muscio?
Io so solo che mi dispiace vedere Gaetano che va da
pure a me.
Cioè sono contento per Gianluca, che insomma
diciamo sono quelle cose inevitabili, nel senso che
non lo so. Vedo Gianluca crescere ormai da anni. Non si può non avere affetto e simpatia per lui.
No, certo, ma secondo te c'era spazio anche tattico per Gaetano in questo Napoli?
Se non prendi il quarto centrocampista, sì. Poi ci sono chiaramente delle valutazioni, delle scelte legittime. Io dico proprio emotivamente mi dispiace, perché sarei contento di vedere un napoletano con un senso di appartenenza enorme e secondo me anche un buon giocatore di qualità, di talento. Poi è chiaro, se va a Cagliari e lì l'aspettano come il pane.
Occhio che, attenzione, Matteo Moretto, ovviamente citiamo la fonte perché ci sono molti amici e molti colleghi bravi sul mercato, vedremo Sky cosa dice, che diciamo è la Cassazione, no? Per noi, tra poco Luca Marchetti, tra l'altro con noi, con un flash di mercato, oltre al nostro Francesco Modugno. Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia. Così scrive Matteo Moretto, vedremo, che è sempre un collega abbastanza informato, devo dire abbastanza credibile. Vediamo se sarà così. È chiaro che sarebbe un importante colpo del Napoli, no? Un altro dalla Premier, un altro giocatore che vuole Conte, un altro giocatore di un certo tipo, come dicevi tu, di intensità fisica. Tornando a Gaetano, anche a me dispiace.
No, ma perché è una storia.
Si poteva fare diversamente, cioè in generale, non solo con quest'anno, anche l'anno scorso si poteva gestire. Se io penso all'anno scorso è stato un disastro per tutto il Napoli. Se io penso che poi a un certo punto Gaetano è stato ceduto al Cagliari, ma il Napoli è rimasto praticamente senza mezzala titolare, con Traoré che era fuori forma, Zielinski era più fuori che dentro, e Elmas ceduto, incredibile.
L'anno scorso è stato un disastro.
Eh sì.
Un disastro. con tutto il rispetto, voglio dire,
un giocatore
Traoré che insomma non era in condizioni di poter essere utile, non lo poteva essere Dendonker, c'era una gestione del caso di rischi così molto molto particolare, quindi anche lì Gianluca fosse rimasto probabilmente avrebbe dato un contributo, ma non è solo affetto e emotività, perché sarebbe una bella storia da romanzare.
No, vabbè, anche un discorso Napoletà, tecnico.
Che secondo me è un buon giocatore, cioè è uno che vedremo presto nei convocati di Spalletti.
Sì.
Però va a giocare e magari insomma.
Per lui, per la sua carriera, per me io direi meglio così, perché per lui no, perché è napoletano, è tifoso del Napoli, ovviamente. Prima di salutarti, Francesco, ti chiedo di Zerbin e Mario Rui, che fine fanno secondo te?
Zerbin aspetta di andare al Monza. Poi molto dipenderà se Napoli non prende l'esterno, che fa, che cosa decide Antonio Conte, vediamo. E Mario Rui è una situazione, Mario in questo momento è uno ai margini del progetto.
Resta a Napoli.
Ed è un'altra storia triste di fondo,
sì,
no?
Sì, è devo dire.
Nel 2015 il vice capitano dello Scudetto. È stata un'estate per lui molto particolare, ai margini anche un po' di frustrazione, e quindi gli auguro di trovare una soluzione che poteva essere, ti dico, suggestiva, bella, no? Affascinante, quella del San Paolo in Brasile.
Ma la famiglia non ha voluto accettare questa ipotesi, anche lui ha chiesto una buona uscita importante legittimamente dal Napoli, quindi non si è trovato l'accordo.
Ma sai, anche qui, Dario, Dio perché lui abbia un contratto da 2 milioni per altri 2 anni, sono 4 netti,
certo,
8 lordi.
Certo.
Magari, sai, si negozia, ognuno.
No, ma è legittima la richiesta del professore, sì, per carità.
Il Napoli avrebbe risparmiato qualcosa, avrebbe aiutato lui a trasferirsi a San Paolo, però anche qui nel mercato ci sta tutto, ci stanno le scelte, le valutazioni, le preferenze, gli interessi, i bilanci. È chiaro che sta nascendo un Napoli completamente diverso.
Ricostruzione avviata, l'ha detto ieri Conte, tra un po' ascolteremo anche questo stralcio, perché appunto vengono messi i tasselli e poi se non si riesce entro mezzanotte se ne verranno messi altri a gennaio nel corso del triennio.
È chiaro che quando prendi un allenatore come lui, con una leadership fortissima, un grandissimo allenatore, di cui proprio non avverti il peso, la presenza, è giusto che conceda tu all'allenatore anche una facoltà di orientare il mercato importante.
Perché Kilmour sta arrivando, dici tu. Potrebbe
arrivare. C'è la volontà di farlo.
Sì, assolutamente sì.
Io ti dico una cosa, ho capito in questi 2 mesi, dal primo giorno in cui sono entrato in contatto con Antonio Conte, che quando c'è una sua volontà, prima o poi alla fine la cosa si fa. Io così ho capito.
Pappice Conte potremmo chiamarlo, diciamo.
Io così ho capito, cioè guarda, ma a me Arthur, cioè, io speravo in Gilbert, che cosa ci succede? Hai capito?
Sì, secondo prima o poi la spunta sempre lui, insomma.
Secondo me, guarda che Florenzi e Kekkonen non vanno via.
Hai ragione. Voglio Lukaku a tutti i costi, anche se Lukaku che Osimhen è ancora ceduto. Arriva Lukaku.
Secondo me Lukaku sarebbe una buona opportunità. Arriva Lukaku.
magari ha detto in modo un po' diverso all'interno che all'esterno, no, però.
Sai che sui toni cerco sempre di.
Sì, no, diciamo, è chiaro. Cioè, si gioca anche.
Reinterpretarli.
Per carità, ecco, edulcorarli secondo me più che interpretarli. Intanto, Francesco, ti mando un abbraccio. Ci sentiamo nei prossimi giorni, anche domani. Un abbraccio forte.
Ciao.
Grazie al nostro Francesco Modugno. Allora, vostri messaggi che arrivano al 339-666-9990. Gilmour avrebbe il Napoli spuntato, insomma, sarebbe definendo l'acquisto di Gilmour dal Brighton. Tra un po' vi aggiorneremo su questo argomento, anche sul caso Osimhen, con un flash con Luca Marchetti, poi ancora tanti altri ospiti. Scriveteci al 339-666-9990. Tra l'altro vi ricordo che è sempre possibile intervenire e dire la vostra via telefono, tra un po' anche il filo diretto con Antonio Giordano, allo 081 63 63 63. Eccoci tornati, che parla sempre Dario Sarnataro, regia, un lavoro eccellente come al solito di Mary G, detto Mary Fav dal sottoscritto, poi un giorno vi diremo perché. Conferme anche da altri esperti di mercato, Nicolò Schira, il Napoli pensa di riuscire a firmare, di fare insomma Billy Gilmour e Pedullà, Napoli sempre più Gilmour, ma tra un po' andremo da Luca Marchetti, al nostro esperto di mercato, l'esperto di mercato di Sky in particolare. A proposito di quello che dicevamo poco fa con Francesco Modugno, il Napoli sta ricostruendo, una rivoluzione con Conte avviata dopo che Conte ha visto da vicino i calciatori a Di Marco e Castel di Sangro, ha deciso di fare una rivoluzione ben più importante di quella che aveva immaginato una volta accettato il Napoli. E allora ascoltiamo cosa ha detto ieri in conferenza, questo stralcio relativo alla ricostruzione del Napoli.
Ma guarda, che fosse il mio Napoli, lo è stato fin dal giorno in cui io ho messo la firma sul contratto, quindi è fuori dubbio, quindi nel bene e nel male, da un punto di vista tecnico parlo, è una cosa che ho sentito subito mia, ma come deve essere, è fuori dubbio questo, quindi sto imparando un po' a conoscere un po' l'ambiente, no? L'ambiente, quello che io voglio sempre sottolineare, voglio dire che comunque dobbiamo trovare il giusto equilibrio su tutte le cose, ecco. Io penso che Napoli, l'ambiente napoletano, il tifoso napoletano, quello a cui deve credere, ecco, e non lasciarsi trasportare un po' dal momento positivo o negativo ad essere pessimisti, ottimisti, secondo me deve andare molto più in profondità a capire che comunque è stato iniziato un lavoro di ricostruzione, dove su una base che insieme al club ho reputato importante, su cui ricostruire la squadra nostra del Napoli, abbiamo fatto delle valutazioni e piano piano stiamo aggiungendo comunque degli elementi, ecco. Da questo punto di vista ci deve essere, ecco, grande positività da parte del tifoso, del nostro tifoso, perché penso che è un mese e mezzo che stiamo lavorando tutti quanti duramente, la ricostruzione è iniziata, stiamo ponendo delle basi, non si deve far prendere dall'episodio positivo, dal risultato positivo, al risultato negativo, perché fa parte di un percorso. Ci saranno delle partite in cui vinceremo anche in maniera bella e importante, come ho fatto col Bologna. Ci saranno dei passi falsi durante questo percorso, però non ci dobbiamo far condizionare dal fatto di cadute o di vittorie. Quello che dobbiamo sapere è che è iniziata una ricostruzione dove comunque c'è un progetto, c'è una visione, e mi auguro possiamo seguire questa visione, questo progetto più a lungo possibile, e creare delle fondamenta solide che possano poi durare nel tempo, possano riportare Napoli ad essere un antagonista principale nei confronti delle solite note, ecco. Questo per me è importante, questo deve rassicurare il tifoso napoletano, al di là che si possa vincere o si possa perdere o si possa pareggiare, e che si sta lavorando per ricostruire un qualcosa che possa dare entusiasmo, appartenenza ancora di più a tutti quanti, ecco. Appartenenza che cerchiamo anche di darla all'interno della squadra, nei calciatori, perché io penso che se il calciatore capisce e avverte e appartiene a qualcosa, darà sempre quel qualcosa in più.
Così Conte ieri in conferenza stampa, flash di mercato come promesso con Luca Marchetti, che ringrazio. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Fino alle 24, quanto hai? 3-4 power bank insieme, diciamo.
Ci abbiamo il cavetto.
Ah, il cavetto esattamente. Allora, caro Luca, ti chiedo subito di Osimhen, com'è la situazione con Al Ahly sempre più vicino ad acquistarlo?
Sì, manca, diciamo, l'accordo fra Napoli e il club arabo, perché un accordo di massima col giocatore c'è, è un accordo da 40 milioni all'anno, peraltro è prevista anche una clausola eventualmente di uscita di Osimhen, un prezzo già fissato qualora ci fosse qualche squadra pronta ad intervenire sul giocatore. Adesso va perfezionato l'accordo fra Napoli e l'Al Ahly, e naturalmente l'Al Ahly si sta anche cautelando, perché ha anche cercato di prendere dei giocatori in Premier nello stesso ruolo di Osimhen, quindi diciamo che le strategie, anche se cambia l'orizzonte geografico, sono sempre le stesse, non essendoci la sicurezza che Osimhen possa concludersi, c'è chiaramente un piano B anche per l'Al Ahly. Questo chiaramente può mettere fretta anche al Napoli per andare a chiudere la trattativa, però diciamo che in questo momento è ben indirizzata. Contestualmente, proprio perché non è chiusa, il Chelsea continua a spingere. Da quello che abbiamo capito noi, l'offerta economica per Osimhen chiaramente non è neanche paragonabile a quella dell'Al Ahly, ma è un'offerta economica che non soddisfa a prescindere il giocatore.
Ah, ecco, che mi pare che sia inferiore anche addirittura allo stipendio, esatto, che prende, esatto, al Napoli. È chiaro che se tutto dipende dal Napoli mi sembra molto vicino, perché non penso che il Napoli, a meno che la Lali non offre 30 milioni, non penso che il Napoli, insomma, perde questa occasione, insomma, diventa complicato poi cederlo, anzi impossibile in pratica.
Io ti dico la verità, secondo me si cercherà di sfruttare nel miglior modo possibile questa opportunità, quindi rientra nella logica del calciomercato, no?
Certo.
Sai che un giocatore c'è, è in vendita, c'è un'offerta che è stata già accettata dal ragazzo, quindi cerchi di giocare sul prezzo, dal momento in cui sono tanti milioni di euro che vanno al giocatore, il Napoli non vuole...
Se tu mi dai 35-37 milioni all'anno di euro a calciatore, almeno me ne puoi dare X, ma Y, esatto, magari, insomma, questo è il concetto,
esatto,
no?
Esatto.
Prima,
esatto,
salutarti,
di sì, migliorare l'offerta, ecco.
Poi Gilmour, perché insomma il Brighton apre al arrivo in Italia del ragazzo, il Napoli insiste per David Gilmour.
No, David, il scusa, Napoli Billy sta insistendo, Gilmour, ma David, in questo momento l'altro, ma in questo momento non sta accelerando.
Ah, ok.
Lo tiene come chiaramente opzione, come sai è stata valutata anche la pista di Arthur, che non, sì, convince tutti. Il Napoli di un altro centrocampista ne ha bisogno, assolutamente. Quindi è una trattativa che bisogna sicuramente tenere in considerazione. Bisognerà anche capire se magari nel frattempo queste operazioni last minute possano far cambiare obiettivo al Napoli. Noi al momento non abbiamo registrato nomi nuovi, ma abbiamo registrato non un'accelerazione su Gilmour, nonostante l'apertura del Brighton alla cessione, indipendentemente dall'infortunio di O'Reilly.
Può darsi che dipenda anche, come ieri dicevamo insieme, no, dalla copertura finanziaria sicura che può avere o non può avere il Napoli. L'ultimissima te la faccio sull'esterno destro. A questo punto sembra davvero molto 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 difficile, perché non vedo nomi all'orizzonte plausibili per il Napoli.
Beh, c'era stato il nome di Ebimbe, che sì, era stato trattato dal Napoli, prestito con diritto. Quella è un'operazione che secondo me si può fare anche in giornata. È un giocatore che piace al Napoli. Chiaro, se la fai oggi o non la fai più,
questo siamo sicuri, almeno su questo
mi pare piuttosto evidente. È anche vero che se tu hai tante trattative in piedi e sei da solo, o il miracolo è che ti moltiplichi nel giro di un giorno, oppure quando si incastrano tante cose, tra l'altro molto importanti, come Osimhen e Gilmour, alcune cose possono essere lasciate, sì, indietro. Fa parte, sì, del rischio del mercato all'ultimo giorno.
Assolutamente sì. Luca, grazie, ovviamente ti le vedremo e ti seguiremo su Sky sino a mezzanotte.
Benissimo,
grazie.
D'accordo, ciao.
Un abbraccio, Luca Marchetti di Sky. Davvero, per questo flash, i vostri messaggi che arrivano, perché... allora intanto McTominay è uscito all'hotel alle 9:30 questa mattina, appunto per andare a fare le visite mediche, e lo certifica anche una foto con un tifoso ripresa da Calcio Napoli 24. Questo amico scrive: come si fa a credere di qualche altro acquisto da parte del Napoli, visti i tempi biblici a cui si è abituati? Secondo me gli acquisti questi sono, e su questi bisogna puntare, scrive Raffaele. Può darsi, è chiaro che per il Napoli dovesse non riuscire a farcela per Gilmour o chi per esso, deve tenere uno tra Fotoruscio e Gaetano, su questo non c'è dubbio, e sembra Fotoruscio l'indiziato maggiore, perché Gaetano è un passo al Cagliari, dovrebbe addirittura raggiungere il Cagliari a Lecce dopo le visite mediche, prestito gratuito con obbligo di riscatto a 6 milioni più bonus. E poi è anche vero che Gaetano era stato convocato per la gara col Bologna e Fotoruscio invece è in rottura con Conte, però insomma queste cose poi verificheremo insieme. Buongiorno, so di ripetermi, Gaetano, Mare Rui, Fotoruscio, Atenea Di Lorenzo, avremo mal di pancia Poetano, non vi dice niente la cosa, Antonio? Appena Nere scende in forma avremo mal di pancia Poetano, scrive Antonio. Secondo me dobbiamo solo capire, no, perché insomma ha messo le cose in chiaro Antonio Conte, poi insomma se tu intravedi situazioni di mal di pancia, di malumori interni, io credo che il Napoli voglia essere diverso quest'anno l'anno scorso, me lo auguro, e quindi eventualmente Di Lorenzo è risolta la cosa, dai. Gaetano dovrebbe andare via, dovessero restare in azzurro Mare Rui e Fotoruscio, il primo potrebbe essere messo fuori rosa o potrebbe essere integrato se non arriva all'esterno destro, utilizzandolo come alternativa ad Olivera a sinistra con Spinazzola a destra, e Fotoruscio dovrebbe essere a quel punto, a meno che Conte non dice no e basta, essere il quarto centrocampista, non dovesse arrivare appunto il quarto in linea mediana. Ne parliamo tra un po' anche con altri ospiti. Nel frattempo continuate a scriverci al 339-666-9990. Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro con Mary J in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990. Intanto anche le nostre fonti confermano che il Napoli sta stringendo invece per Billy Gilmour, ma ne parliamo, ma anche di Napoli Parma, perché poi domani c'è la partita, ragazzi, sembra tutto lontanissimo questa partita, sono i dazi da pagare, tristi francamente, o comunque insomma sui quali pochi sono concordi, del mercato aperto con già due giornate giocate, la terza praticamente a un passo, addirittura stasera c'è Inter-Atalanta in corso di mercato. Dicevo, ne parliamo con la firma storica della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, buongiorno.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao.
E con un opinionista molto bravo, che è stato anche un ottimo difensore esterno, destro, sinistro, terzino del Napoli, anche del Parma, del Milan, di altre squadre, Enzo Gambaro. Ciao Enzo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Ecco, grazie per essere con noi, parto da te perché c'è questo Napoli-Parma che insomma diventa una partita molto importante per capire se il Napoli è in via di guarigione ma il Parma è una squadra molto in forma, Enzo.
Ma il Parma è una squadra che ha praticamente mantenuto lo stesso organico prevalentemente, è una squadra che è stata plasmata da Fabio Pecchi, a mio compagno
Sì.
Nel 93-94 appunto al Napoli, quindi è una squadra che lui conosce perfettamente ed è una squadra pericolosa perché in una partita sanno giocare più partite a livello tattico e il Milan diciamo che ne ha pagato dazio. Detto questo, però, credo che il potenziale globale del Napoli sia superiore per una serie di motivazioni che non ultima che gran parte dei giocatori che giocano ancora nel Napoli due anni fa hanno stravinto uno scudetto, però certamente la prima partita inguardabile di Verona perché è stata veramente una cosa inguardabile, cioè è sembrato di vedere il Napoli dell'anno scorso che alle prime difficoltà si scioglie come la neve al sole e quindi sicuramente non è stato un messaggio molto bello, però poi nella seconda partita ho visto qualche miglioramento. Io credo che nonostante tutto comunque il Napoli possa fare molto bene in questa stagione perché non gioca le coppe, non è una cosa da poco, cioè non giocare le coppe, quindi fino a gennaio ci sono 8 partite di Champions, il che vuol dire che 16 gare di campionato bene o male possono essere condizionate, quindi il Napoli dovrà approfittare di questo. Adesso non è che il Napoli è più forte dell'Inter o del Milan o di questa Juventus, però il Napoli questo vantaggio se ne farà tesoro, gli porterà qualche punto in più che poi si potrà giocare in primavera, l'importante è arrivare lì nelle prime posizioni in primavera.
È vero, tra l'altro con Conte che ha parlato, abbiamo sentito anche poco fa, di ricostruzione al di là del mercato che sta portando vari acquisti e insomma una piccola rivoluzione, c'è il tempo giusto per Antonio Conte, è vero che ha imparato per far crescere questo Napoli giocando una gara a settimana, certo venendo i sorteggi, tra l'altro anche adesso i sorteggi Europa League, ma anche ieri quelli di Champions League, ci viene un filino di tristezza a vedere il Napoli proprio scomparso a livello europeo, tant'è, dobbiamo adattarci a questa stagione, Gaetano.
Sì, no, ma è una cosa purtroppo, sottolineo purtroppo, però positiva, perché gli dà la possibilità di stare una settimana sul pezzo e se sei a posto come con la rosa, con le idee chiare che ci acconte, con una preparazione che diciamo adesso diventerà un po' a macchia di leopardo, perché quelli che sono arrivati dobbiamo vedere in che condizioni arrivano, soprattutto quelli al centrocampo, McTominay, non tanto Lukaku che mi è partito già in grande forma e secondo me dovrebbe soprattutto imparare i movimenti nuovi con Conte di un attacco a 3 non più a 2 come a Milano. Però ma a parte questo ritengo che sostanzialmente il fatto che non giochi in Coppa del Napoli è un grande aiuto e soprattutto è stato un grande aiuto che si sia andato a mettere mano sul filo di lana nell'aggiustare quelle situazioni che erano suonate come un campanello d'allarme. Ha detto bene Gambaro, a Verona c'è stato veramente quella grande debacle che abbiamo visto e se vedete come ci si è mossi poi immediatamente dopo sul mercato ci si renderà conto di come quello che ha visto a Verona, che aveva deluso ma in buona fede, cioè che si erano afflosciati come budini, sono stati sostanzialmente non rimpiazzati ma si è andati sul mercato a cercare in quelle posizioni del campo dove appunto il Napoli aveva bisogno, centrocampo, Lukaku c'era in preventivo e adesso stanno cercando un esterno. Dario, tu che segui quotidianamente molto più di me e meglio di me il Napoli, avrai notato che c'è stata una frenata su Gilmore e adesso stanno di nuovo ritentando, ma quella frenata secondo me era dovuta su una priorità, era cambiata la priorità, si puntava su un esterno. Secondo me si sono resi conto che nel breve giro di pochi giorni trovare l'esterno che poteva fare al caso del Napoli sarebbe stato difficile. Non escluderei che il Napoli qualche altro colpo farà a gennaio.
Eh sì, infatti in questa ricostruzione passo dopo passo insomma c'è anche la possibilità che qualcosa venga rimandato a gennaio, perché appunto diciamo aggiornamenti anche su questa situazione di Gilmour, per il quale il Brighton ha dato il via libera per volare in Italia, e il Napoli sta verificando la fattibilità economica, quindi non è detto che arrivi Gilmour al Napoli. Io credo che dipenda anche dalla formalizzazione della cessione di Osimhen per avere la copertura economica, evidentemente per spendere altri 15-20 milioni per il centrocampista scozzese del Brighton. Intanto però Enzo Gambaro, facendo appunto una parentesi di mercato, poi torniamo all'aspetto tecnico, che acquisti sono McTominay e Lukaku? Ripeto, ho fatto anche altri ospiti oggi, non solo dal punto di vista tecnico per il Napoli.
Ma allora diciamo che Lukaku, secondo me Osimhen è nettamente più forte di Lukaku, non sono paragonabili i due giocatori. Osimhen è, per il calcio di oggi lo possiamo considerare anche un campione nel calcio di oggi. Lukaku è un giocatore che ha sicuramente una grande prepotenza fisica e che soprattutto conosce il tipo di gioco di Conte, e Conte si fida, quindi da questo punto di vista potrebbe essere una garanzia per il Napoli. Detto questo, ma il Napoli secondo me, a parte i valori tecnici e tattici, che comunque è chiaro che quest'anno qualcosa di diverso bisogna vedere, ma il Napoli ha dei valori altissimi, cioè il Napoli è una rosa che due anni fa ha vinto uno scudetto, cioè non è che dalla mattina alla sera 8-9 giocatori che hanno stravinto lo scudetto non sanno più giocare a calcio, è solo una questione mentale, di ambiente. Bisogna ricostruire la squadra mentalmente, fargli credere che è una squadra forte e che nelle difficoltà quelli forti emergono. Cioè il problema del Napoli dell'anno scorso è stato anche questo. Io credo che il Napoli con Lukaku e con questi altri nuovi acquisti che di fuori classe non ce ne sono, però sono inseriti in una rosa molto importante. Cioè non diamo per scontato che il Napoli quest'anno non possa lottare per lo scudetto, e attenzione, perché di squadre fenomenali in Italia non ce n'è. C'è l'Inter, che è una squadra già rodata, non ha cambiato nulla, lo stesso allenatore, forse ha migliorato in parte anche il centrocampo per quanto concerne i cambi. Quindi l'Inter parte in pole position per questa serie di motivi. Però l'Inter deve anche quest'anno fare una buona figura in Champions, e non è detto che alla lunga questo non possa portare certo qualche problematica nei razzurri.
Vista la Super Champions, dici tu, con tante partite anche importanti,
programma. L'Inter l'anno scorso doveva vincere la seconda stella, ce l'ha fatta. Credo che quest'anno, soprattutto perché la proprietà è cambiata, perché gli americani secondo me vogliono guadagnare più soldi, e quindi il loro intento è quello di andare più avanti possibile in Coppa, e quindi credo che alla fine tutto sommato il Napoli abbia le sue chance per potersela giocare bene nella maniera più assoluta. E non lo dico tanto per dire, perché se il Napoli di Conte dovesse fallire la missione di lotta a scudetto, in automatico fallirebbe anche Antonio Conte. E quindi io credo che Antonio Conte abbia grande voglia di rivalsa.
Già quest'anno, nonostante il Napoli chiuda il mercato, comunque la rosa non in maniera completa, probabilmente senza essere a destra, ripetiamo, su Gilmour c'è di nuovo l'apertura del Brighton, ma ciò non significa che il Napoli riuscirà a prenderlo entro le 24. Tu dici che già quest'anno punta a provare a vincere lo scudetto il Napoli di Conte, Enzo?
No, dico che il Napoli secondo me deve lottare per lo scudetto, okay, perché quindi ha tutte le carte in regola. Poi è chiaro che probabilmente rispetto all'Inter, che è già rodata, magari ci metterà un po' di più, anche perché Lukaku è appena arrivato, non sappiamo in quali condizioni sia. Quindi secondo me il Napoli alla lunga ha questo grandissimo vantaggio, e sono sicuro che il Napoli può stare in scia dell'Inter, della Juve, anche dello stesso Milan, che anche lo stesso Milan mi sembra che non stia navigando nell'oro, diciamo, tecnico-tattico in questo momento.
È vero, assolutamente. Torno da Catania Imparato per un'ultima domanda.
Sì,
per
sono
te.
D'accordo, sì, la parola vai, che vai, mi vai. È piaciuta tanto, Gambaro, è la scia. Perché dire a Napoli che deve l'ottavo scudetto, tu sei benissimo l'ambiente com'è. Sono d'accordissimo con te, con la scia. Ti dico una cosa però, devi tenere presente che nel passaggio dallo scudetto all'anno scorso e un po' agli inizi di quest'anno, soprattutto Verona, alcuni giocatori che sembravano con la massima buona fede dei pilastri hanno subito dei cali fisici che sono difficilmente recuperabili in breve tempo. E tant'è vero, l'impennata, l'accelerata che Conte ha chiesto era proprio per superare quei pilastri, per superare i problemi di questi pilastri che lo rendevano sostanzialmente in una sezione un po', diciamo un po', disperata. Però posso fare una domanda a gamba?
Certo, come no.
La stia.
Certo.
Ecco, visto che lui sicuramente avrà visto le partite del Parma, figurarsi se non l'ha fatto, volevo chiedere, al di là della bravura che hanno nel giocare sui lati, a me mi sono piaciuto tantissimo i due centrali davanti alla difesa.
Somme e Bernabé.
E soprattutto mi è piaciuto Bernabé Garcia, non so se chiamano Garcia, se chiamano Bernabé, ma mi è piaciuto tantissimo perché uno che riesce a verticalizzare in 3 secondi, e quindi spesso e volentieri le azioni sui lati o comunque le verticalizzazioni sono partite dai piedi di questi due, in quella zona dove il Napoli c'ha qualcuno che tanta buona volontà, tanto bravo ragazzo, grande, ma ancora inizia, ma non è il leone di una volta. Secondo te quale può essere la chiave tattica di questa partita, conoscendo il Napoli che hai visto bene e conoscendo anche il Parma?
Ma guarda, il Parma hai detto bene, cioè il Napoli e il Parma ha dei giocatori lì in mezzo veramente bravi, poi lo spagnolo campione olimpico, credo che sia un potenziale campioncino, lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato già l'anno scorso, perché abbina tecnica ad una grande, diciamo, abilità tattica. Sì, e quindi fisicamente, diciamo, non è un fisico all'anghissà, ma muscolarmente comunque è molto forte, quindi è importante avere forza nei muscoli. Quindi effettivamente il Napoli dovrà stare molto attento lì, ma soprattutto credo che il Napoli non dovrà commettere l'errore che ha commesso il Milan, cioè di concedere gli inserimenti senza palla degli esterni, che grazie alle giocate dei centrocampisti che sono stati citati e non solo, trovano sempre quello spazio anche nei tagli partendo da larghi. Quindi secondo me il Napoli dovrà stare molto attento soprattutto perché giocando con la difesa a tre
dicendo da un anno, sei un grande, ti abbraccio, dimmi dove sei, ti vengo a mangiare la pizza a casa tua.
Offri tu la pizza, scusa, come vengo a mangiare la pizza? Offri tu la pizza a gamba.
Te la offro, vieni a Napoli, che devo fare.
Appunto.
Io sono a Milano, però probabilmente verrò a Napoli fra qualche settimana, quindi la pizza la accetto volentieri.
Facci sapere, Enzo.
Gambaro, un'altra cosa, visto che tu sei stato un grande esterno, lo sappiamo tutti, io dico una mia tesi. L'anno scorso Di Lorenzo è stato crocifisso perché ha fatto un'annata negativa, l'hanno messo sempre allo sbaraglio anche quando non si reggeva in piedi, e oggettivamente quando uno non si regge in piedi non è al top, è stato spesso superato. Poi c'è stato alla fine l'epilogo di quei 3 minuti mancanti fissi dell'Olimpico e si era un po' incasinato tutto, ma al di là di questo Di Lorenzo ha fatto un'annata da esterno negativa, così come in nazionale, e va aiutato. L'altro giorno Di Lorenzo, nel gioco che volevano Spalletti, che ha voluto Conte, andando avanti, facendo il braccetto operativo killer, è andato in rete e si è fluidificato, è andato a fluidificare. Ma secondo me, e secondo penso se tu e poi parere, Di Lorenzo deve essere tutelato, perché per fare questo giochetto non si deve correre il rischio di lasciare sguarnita proprio quella fascia destra del Napoli, dove a sinistra è andato il Verona a segnare l'1-0 e dove stava segnando il Bologna l'1-0 con il Dai Vai, che poi Meré ha sventato l'uscendo civile del bolognese in una maniera ottima il portiere, perché se sguarnisci lì è tutt'uno, è finita, può essere pericoloso.
Ma guarda, Di Lorenzo, secondo me ho grande stima di questo giocatore, perché credo che abbia delle grandissime qualità generali, ma non è assolutamente adatto a fare il cosiddetto braccetto di destra o di sinistra.
Sono d'accordo con te.
Perché la sua forza è sempre stata, diciamo, prevalentemente quella di attaccare sia con palla sia senza palla, ma giocando da esterno. Cioè, secondo me nel 3-4-3 è un esterno di centrocampo, vediamola così, non è offensivo, non è particolarmente offensivo perché non è un'ala, ma non è neanche, diciamo, un marcatore. Quindi dovrebbe giocare, se Conte gioca col centrocampo a 4 in linea, dovrebbe fare l'esterno destro, secondo me, lì, e non il braccetto di destra.
Anche per me, però poi Conte lo vede in quel modo, vedremo se sarà così anche nel corso del campionato, se per adesso il Napoli ha bisogno di sicurezza.
Dario, io credo che Conte lo vede in quel modo, perché il Napoli purtroppo non mi sembra che abbia dei grandissimi difensori, quindi è costretto ad adattare Di Lorenzo in quella zona dove secondo me non può.
No, scusami, ti eccepisco, non sono d'accordo, non sul fatto che non abbia bravi difensori, non è un'eccezione da tifoso, voglio chiederti, tieni presente Oliveira, tieni presente Buongiorno e tieni presente Rachmani. Non potrebbe essere questo il trio?
No, Oliveira, Braccetta, non Di Lorenzo, questo chiede Gaetano.
Questo dice.
Ma sì. anche Oliveira mi sembra un giocatore che non sia, no, cioè no, secondo me
infatti
Oliveira è uno da fare,
è meno adatto addirittura di
allora,
Lorenzo.
Oliveira è un 70% 75% offensivo e 25% difensivo, come dalla tipologia del ruolo. Di Lorenzo è un 70% offensivo e un 30% difensivo, cioè quindi secondo me il Napoli per la difesa 3 non mi sembra che sia, diciamo, adatto, perché non ha 3, cioè non. Ok, Buongiorno secondo me è un centrale della difesa 3, è stato fatto giocare a sinistra, che credo che lui debba condurre la difesa. Ci vogliono due marcatori, a me piace chiamare i marcatori, non braccetti, perché non sono giusto, braccetti giusto. Delle ruote, quindi ci vogliono due marcatori con Buongiorno che in mezzo li diriga, insomma.
È vero, d'accordo con te, vediamo se succede che Rafa Marin si insomma si impone anche nel calcio italiano, o che si ha altre soluzioni in mente. Antonio Conte, Enzo, grazie, è sempre un grande piacere parlare con te di calcio, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, allora quando vengo a Napoli pista sì. Già pagata e siamo a posto.
Assolutamente sì,
lui,
sì.
Paga lui, vai tranquillo.
Pago io, volentieri, a Enzo Gambaro sì, a Gaetano no invece. Grazie a Enzo Gambaro e grazie anche a Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao ragazzi, buon lavoro.
Pubblicità e torniamo. Tantissimi messaggi che arrivano, ma anche news di mercato con la Fiorentina che è vicinissima all'acquisto in prestito, un detto di riscatto di Cataldi dalla Lazio, il che darebbe il via libera alla Lazio di prendere Fonoruncio, perché come è noto anche la Fiorentina è interessata al centrocampista del Napoli. Intanto i vostri messaggi al 339-666-9990 e tra l'altro, cari amici, vi ricordo il numero per fare domande in diretta ad Antonio Giordano, che saluto intanto. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ben trovato, caro Antonio. 081-63-6363 per intervenire in diretta, per fare domande o considerazioni alle quali vi risponderà Antonio Giordano. Per esempio già c'è Angelo con noi. Angelo, buongiorno.
Buongiorno, è bello risentirti.
Grazie.
Io sono sempre un po' provocatorio, perché ascolto, elaboro e poi pongo le domande. Vedo che c'è tutta questa preoccupazione dell'adattamento di Di Lorenzo a braccetto e diciamo la sua potenziale perdita sulla fascia. Però perché per esempio con Mertens falso 9 fu una grande invenzione, o se vogliamo passare pure anni più indietro all'Inter di Mourinho e tu adattato a fare tutta la fascia fu una grande invenzione, e questo tra virgolette adattamento di Di Lorenzo invece ci deve preoccupare?
Ok,
ascolto,
grazie Angelo.
Direttore, grazie.
Fermo restando che lo diceva poco fa Enzo Gambaro, non è in parere di tutti, qualcuno lo vede bene, qualcun altro no, però vediamo cosa ne pensa ovviamente Antonio.
Ma io non la colgo tutta questa preoccupazione, onestamente. Poi mi sembra che si sia in fase di evoluzione, il calciatore ha un'età che gli consente di allungarsi la carriera. Mertens fu un'invenzione geniale, devo dire.
Eh beh,
l'ha riconosciuta a Maurizio Sarri, che se la inventò in ritiro praticamente. Ricordo come se fosse oggi il giorno in cui venne ceduto Higuaín, ero lì per un'intervista, eravamo a Di Mare, al Rosatti.
Sì.
E la prima cosa quando venne fuori fu: e ora come faccio? E ci mettemmo a ridere, e si parlava di giocatori, non so se ti ricordi all'epoca, se non sbaglio uno era Icardi, il più serio candidato.
Sì, poi venne Milik invece.
Sì, poi venne Milik dopo,
che in teoria doveva essere il vice Higuaín, no? All'inizio del progetto
che fosse il centravanti della Fiorentina dell'epoca,
non mi ricordo, c'era anche il brasiliano, ti ricordi?
Sì, no, c'era una serie di nomi. E poi mentre stavamo lì si fumava la centesima sigaretta, si parlava, ebbe un lampo come se fosse folgorato, e stavamo parlando di altro, e gli disse: mi garba merda.
Così proprio, come? Mi garba.
Mi garba merda. E lui e ce l'aveva dentro. Poi arrivò Milik, dovette fare altro, poi si fece romano. Milik, Gabbiadini andò male, se non sbaglio venne espulso a Crotone,
Sì, tu però solleciti una memoria che io non ho, a differenza tua, molto buona.
E quindi comunque si inventò qualcosa. Di Lorenzo è un'idea che ci sta, che un allenatore come Conte se la può permettere, che se la deve permettere, perché disegna un futuro nuovo al giocatore. Il punto è che devi trovare uno che valga Di Lorenzo sulla corsia ora.
Sì,
senza con questo voler crocifiggere il povero Mazzoni.
Forse era Kalinic della Fiorentina. Forse.
Sì, bravo, era Kalinic. Poi dici che c'è la memoria.
No, mi sono pensato, chi era? Un croato, guarda, e poi...
Sì, no, era Kalinic che tra l'altro al San Paolo l'anno prima aveva fatto...
cose egregie, indubbiamente. C'è un altro amico, poi torniamo su questo argomento anche di Lorenzo. Intanto visite mediche pare concluse da parte di Scott McTominay a Pietà Grande, quindi si attende l'annuncio di De Laurentiis. Se c'è Enzo invece al telefono, pronto, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, sempre complimenti.
Grazie.
Io volevo fare una domanda personale al direttore.
Sì.
Volevo sapere, noi siamo tutti quanti entusiasmi, ma lui come professionista dello calcio, dei tanti mercati che cosa ne pensi? Facciamo bene a essere così entusiasmi o dobbiamo stare un po' con i piedi per terra un po' tutti quanti?
Grazie Enzo.
Intanto grazie per la parola, per avermi nominato il direttore, cosa che neanche a casa mia succede.
Soprattutto a casa mia.
Come giusto che sia. Non sarò certo io a tirare secchiate d'acqua gelida sull'entusiasmo, ma non sarò certo io a soffiare sul fuoco, cioè. Manca ancora mezza giornata.
Sì, ma anche meno, anche meno, ormai 9 sì. Ore e mezza.
Il mercato ne abbiamo viste tante.
No, un po' di più. Vabbè.
Qualcosa dovremmo ancora vedere, perché per me è una squadra ancora da completare.
Cosa ti riferisci? Guarda, subito in tackle vado. Esterno destro? Quarto centrocampista o altro ancora?
Il quarto centrocampista innanzitutto. Per gerarchia il quarto serve.
Per me più esterno destro serve.
No, non puoi giocare con tre. A parte che ora
no, sono d'accordo con te,
Tomini non è ancora ufficiale.
Esatto. E neanche Gaetano e Foruncio non sono ancora andati via. Però diciamo che in teoria il Napoli starebbe con Anghissallo, Botka e McTominay, con via con ceduti Foruncio e Gaetano, serve il quarto sicuramente. Però serve anche l'alternativa a Mazzocchi.
Sì, però voglio dire, tu nel caso c'hai Di Lorenzo, ecco.
Non però è poi dietro chi gioca? Che poi anche lì
giocherà Rachmani, Buongiorno, Sarnataro, cioè ci sono.
Se consideri anche Sarnataro allora siamo d'accordo.
No, voglio dire, tu, se hai bisogno di un esterno destro puoi giocare con Marin, Rachmani, Buongiorno, oppure puoi portare Oliveira lì e ti tieni comunque Spinazzola. Troppe cose ancora devono accadere, però devo dire, per me questa è già una squadra che deve avere dentro di sé la convinzione di andarsela a giocare per la Champions.
Ah beh, certo.
Se succede altro, se arrivano Gilmour e se arriva un esterno destro e se quindi si allunga l'organico e se quindi vengono anche rimossi una serie di equivoci che esistono, Mario Rui lo sarebbe nel caso in cui non andasse via, e lo sarebbero anche Gaetano e Fuorilucio. Cioè dentro un'analisi larga devi metterci qualcosa che rasenti la perfezione. In questo momento c'è un grande, grandissimo sforzo che va sottolineato, ma che non ha ancora completato del tutto la squadra. Però tutto questo non si può, come dire, codificare definitivamente, perché tra 9 ore potremmo raccontarci un mondo diverso. E ora, quindi, dato che devo raccontare questo mondo, il Napoli ha fatto grandissime cose per essere una grandissima protagonista.
È vero, vediamo che succede anche in queste ultime ore. Poi c'è la situazione Osimhen, ovviamente vorrei anche tu che anche tu commentassi. Intanto ricordo 0816363 per intervenire in diretta con Antonio Giordano, perché insomma non è ancora fatta l'Al Ahly, molto vicino, c'è il Chelsea sullo sfondo e c'è un ragazzo che chissà, forse sta pensando che si poteva fare diversamente o meglio tutto questo caos, questa situazione
gestita meglio. Immeritata di una vicenda meravigliosa. Oggi è chiaro che chi ragiona di pancia, quindi di sentimento, quindi anche di risentimento, se la porta appresso con grande delusione. Ed è giusto che esista la delusione, non che esista il rancore.
Osimhen resta nella storia del Napoli, ha fatto cose meglio.
Ricordiamolo questo, perché
ha fatto cose indimenticabili. Stamattina giochicchiavo, il termine giusto sarebbe un altro, ma non è il caso perché l'ora non è ancora propizia, ci sono i bambini.
La C e con la O finale, giusto?
Sì, finiva con va, bravo. E pensavo quale sia stato il gol, il suo gol più bello. Faccio fatica a trovarlo.
Ce ne sono tanti, eh. I due gol a Roma andata e ritorno sono incredibili, ma non sono gli unici assolutamente.
Roma, no?
Sì.
Però se ti vai a vedere nel 4-0 di Torino dell'anno dello scudetto, lui dove arriva? Arriva in
piedi. Sì. A Torino
di Granata. Terzo tempo strepitoso. Dentro un'azione fantastica, qualcosa che appartiene all'università del calcio, una cosa che è difficile da dimenticare per come si sviluppa. Lui fa tutto affinché venga esaltato quello che è accaduto prima. Poi il resto, le dinamiche, non mi interessano. Dovevano chiuderla meglio, senza ingordigia, senza avarizia, senza il desiderio di strafare tutti, tanto il suo quanto De Laurentiis, forse quanto lui, che non è facile da gestire, però che non si macchi il ricordo di Osimhen, sarebbe un affronto ingeneroso nei confronti di un ragazzo calcisticamente straordinario. Il resto non mi interessa e non ho alcun elemento per giudicarlo, alcuno, e non ce l'ha nessuno.
È vero, d'accordo con te, caro Antonio, hai detto proprio bene, tutti hanno avuto questa voglia e questo errore di strafare a questo punto. Intanto è stato sorteggiato
il termine giusto.
Sì, bravo. Mi sembra il tuo termine, io ripeto quello che hai detto poco fa.
Ah, no, pensavo fosse il tuo, va bene.
No, assolutamente tuo.
Complimenti.
Ma invece non lo merito, insomma, del resto non me le fai quasi mai, quindi perché dovresti farmele adesso? Voglio dire, insomma, dai.
No, devo dire che dopo la Castelli e Gifuni c'è veramente più bravo.
Ah, ovviamente, certo, è meno male. Almeno, come diceva Troisi, vengo dopo una bottiglia, una cassa di bottiglia. Almeno so dopo chi vengo. Insomma, no? Questo è sicuro. Sorteggio Europa League, Roma, in questa Europa League nuova, anche simil Super Champions.
Ma ti piace la Champions?
Sì, purtroppo sì.
Ti piace la nuova Champions?
Sì, perché è piena di partite. Io poi sono un bulimico di calcio, quindi insomma, come tutti, credo. Però è un po' un caos, effettivamente, non si capisce nulla. Peggio del fantacalcio al quale partecipiamo, che per il quale tu non capisci nulla, però dobbiamo dirlo, non noi altri, io Cappella, Azzi e gli altri. Non ho capito.
Non dirlo in pubblico.
Ah, scusami, mi è scappato, anche Pasquale Tine con noi. Allora, sorteggi Roma, che giocherà contro l'Eintracht, il Braga, il Dinamo Kiev, l'Atletico Bilbao, il Tottenham, la Zed Alkmaar, l'Union Berlino e l'Elfsborg, mi sembra un bel raggruppamento, non so neanche come definirlo, neanche un girone classico. Lazio invece affronterà il Porto, la Sociedad, il Dogorez, il Nizza, l'Ajax, il Braga, Dinamo Kiev e il Twente, insomma anche queste partite interessanti, cresce, cioè, il livello.
Gli inviati su Roma e sulla Lazio li invidio un po',
vedi che
poi San Sebastiano, il Portogallo, l'Olanda, cioè.
Vabbè, purtroppo dobbiamo fare da osservatori. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo con Antonio Giordano e anche un altro ospite per parlare anche di Napoli-Parma. Tra poco ovviamente chiamateci se volete per fare domande ad Antonio, lo 081 63 63 63. Eccoci tornati, cari amici, Antonio Giordano con noi intanto. Antonio, buongiorno di nuovo.
Eccomi qua, ragazzi.
E saluto anche Gigi Cagni. Ciao mister, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi. C'è però anche un altro amico che ci ha chiamato, ovviamente un amico ascoltatore, Angelo. Buongiorno a te, Angelo.
Angelo? Prima di fare la mia osservazione e la domanda, devo spezzare una lancia in favore di Osimhen, perché molti ne stanno parlando male. Voglio ricordare che chi è Osimhen, che tra l'altro
l'abbiamo fatto poco fa, l'abbiamo detto con Antonio Giordano, di non dimenticare il valore.
No, ma voglio dire, permettetemi anche di dire una cosa, ADL accusa tutti di immoralità. Io penso che nei confronti, in questo caso, abbiano tenuto un comportamento assai immorale, nel senso che, voglio dire, non è che gli ha rinnovato il contratto e gli ha detto tu sarai il nostro futuro come si faceva, ti ha detto io ti rinnovo il contratto perché tu sei merce da vendere e io ti devo vendere a 100 milioni, dico qualcosa di sbagliato, detto questo poi non ci voglio, quindi voglio dire, lo dico ad alta voce, e ovviamente si è adeguato a quello che è la gestione imprenditoriale. Detto questo, invece voglio parlare di Raspadori. sempre velocemente. Io non ho ancora capito perché non vendiamo Raspadori e ricaviamo qualcosa di che magari da investire. È un giocatore, a parte, è un giocatore che onestamente mi ha un po' deluso, ma non è questo, nel modulo di Conte non ha utilità, okay, non è utile. Okay, perché non, no,
grazie, chiaro, Angelo.
No, perché non sa fare né l'attaccante né l'esterno. Non ho
allora, chiediamo subito
avere
a Gigi Cagni, a questo punto abbiamo un allenatore bravo come Gigi e poi gli diamo anche il pensiero di Antonio sulle altre cose. Gigi, mister, Raspadori, Raspadori è un... prego.
Ma sai, Raspadori fa parte di quei giocatori, io lo dicevo quando era a Sassuolo, quindi che poi è venuto a Napoli e anche con la nazionale. È uno di quei giocatori che secondo me non gli devi dire quello che deve fare. Perché fa parte di quei pochi giocatori che si muovono negli ultimi 40 metri a istinto. E l'istinto è un istinto di quelli importanti che gli permettono di occupare quegli spazi che il giocatore si sente da occupare perché rendono. Questo è. Accetti una cosa di questo tipo, se vuoi inquadrarlo o non è il giocatore adatto, secondo me.
Che dice Antonio? Così, in effetti è un po' ibrido.
Saluto con simpatia Cagni, che mi riporta alla mia giovinezza, ma anche alla sua. Perché con la San Benedettese, fu protagonista di uno straordinario testa a testa con la Cavese nell'80-81. Parliamo di 40 anni fa.
Stai parlando di qualche anno fa.
Sì, giusto qualche anno, no, diciamo.
Ma poi me lo sono ritrovato a Salerno durante la gestione Aliperti, allenatore. Lì mi pare sia 2000-2001, Gigi.
La Salernitana 99-2000.
99-2000, sbagliato di là. Quindi voglio dire, insomma, più o meno quando mi dici Cagna, che pensi? Che sono stato un ragazzino.
Anche tu, incredibile, non sembrerebbe, ma anche tu sei stato un ragazzino, evidentemente sì. Detto Cagni, questo, su Raspadori, anche su Osimhen.
Raspadori fa Cassazione Cagna, penso come lo
credo. Tra l'altro,
siamo su un livello alto, poi nel libro di fare è difficile da trovare una collocazione, ma giocatori del genere purtroppo vivono sempre nel limbo di una discussione eterna e quindi poi non è facile vendere uno che si è pagato 35 milioni.
Infatti c'è anche perché, questo. C'è
perché
anche
viene questo. Agevole dire perché non vendo, ma intanto perché devo venderlo, visto che ce l'ho e visto che gli altri mi fanno pagare gli attaccanti. Però se vuoi la Raspadori lo paghi, non so chi lo voglia, chi può. Io ti dico che per esempio nell'Atalanta lo vedrei bene, l'Atalanta è molto...
Sì. Intanto è fatta per Gianluca Gaetano al Cagliari, quindi a breve l'annuncio, come si dice, aspettiamo l'annuncio ufficiale di McTominay. Diamo sempre questi flash, queste pillole di mercato mentre parliamo anche un po' di calcio. Tra l'altro, caro Angelo, poco fa con Antonio Giordano ha credo utilizzato il termine perfetto per definire la situazione Osimhen Napoli, e cioè tutti hanno esagerato nel voler strafare, hanno provato a strafare, hanno sbagliato, quindi anche il Napoli sicuramente, non solo Osimhen, l'abbiamo detto poco fa. Gigi Cagni, che se Osimhen va al Al Ahly, ci perde più lui o ci perde più il calcio europeo?
Ci perde il calcio europeo e lui, tutti e due, perché non so come fai ad andare a giocare, non so, in quei posti lì, non ho idea. Io poi, sai, per me il denaro è sempre stata la seconda cosa.
Lei dice a certi livelli non è che uno non mette il piatto a tavola.
Se va per i soldi è veramente deludente. Se va perché non c'è altro, c'è una situazione, ma Napoli non può più stare o cose di questo tipo, e allora questo è un altro discorso, che hanno sbagliato tutti nella gestione di questa cosa, su questo
certo,
ci sono dubbi.
Certo. Non c'è dubbio.
E allora diventa un problema, che però Osimhen non lo vogliono squadre importanti, a me, io faccio fatica a pensarlo. C'è una cosa che non so.
È capitato in una congiuntura, oppure le lo chiedo, ma a lei, no, eppure a Antonio Giordano, il fatto di avere una valutazione di 130 milioni dopo un'annata negativa, diciamo in generale per il Napoli, con qualche bizza da parte sua, ha fatto in un mercato non più così ricco, diciamo, come l'anno scorso, ha fatto riflettere un po' di club, o ancora aggiungo, vengo da lei Gigi e poi anche da Antonio, il fatto che il Napoli era chiaramente, l'aveva chiaramente messo sul mercato anche fatto andare a risparmio un po' di club?
No, secondo me hanno fatto i furbi pensando che gli altri invece poi
anche in Europa non è che ci sono soldi proprio così da buttare, eh?
Certo, infatti, certo.
Poi lui l'anno scorso ha fatto come il Napoli in campionato, ha giocato poco, un po' la nazionale, un po' questo, un po' quello, ha fatto poca roba l'anno scorso. Allora sai, investire più di 100 milioni, uno dice vabbè, non è proprio l'anno precedente era da vendere.
Fammi vedere un po' tutte le cose, no? Antonio, anche così per te?
Sì, sì.
Sì, prima Gigi ha detto praticamente tutto, la sconfitta per chiunque, per il calcio europeo che perde un calciatore straordinario, stratosferico, per il calciatore che esce da un mondo che doveva appartenergli e doveva quasi dominare con Haaland e con pochi altri, per il Napoli che ha gestito la vicenda in maniera assolutamente approssimativa, per il manager del calciatore.
È vero.
Anche per il manager del calciatore. Nessuno escluso, hanno sbagliato tutti. Detto ciò, bisogna aggiungere una cosa a cui faceva riferimento prima Cagliari. Perché? Cioè, perché il calcio europeo non va da Osimhen e se lo prende?
Sì.
A costo che costi quel che costi, non 130.
Ormai non è più 130 il prezzo da 15-20 giorni almeno, anzi forse anche
nell'ultima stagione quello che non ha fatto Osimhen, quello che gli è stato consentito di non fare, ha indotto a farsi delle domande. Non è facile la gestione di Osimhen. Detto ciò, Osimhen resta uno dei più grandi centravanti in circolazione.
Eh sì, c'è Napoli-Parma intanto domani sera, vado da Gigi Cagni, tra l'altro ho lavorato anche a Parma, se non vado errato. È una gara molto interessante, secondo me, lo chiedo, sia perché il Napoli deve confermare, no, di aver superato quel tremendo shock di Verona dello scorso anno, ma anche perché il Parma è una squadra fresca, di gamba, che molto Pecchia poco fa in conferenza diceva, oltre a ricordare chiaramente le sue emozioni per tornare a Napoli, giochiamocela in questo grande stadio con grande voglia, con grande serenità, non è poco.
Il Parma è impressionante sotto l'aspetto della velocità che hanno questa squadra e della qualità che hanno nel contropiede. Sono veramente, oltre a vedere qualità tecniche naturalmente, ma lo fanno a velocità elevata e sanno cosa devono fare. È chiaro, lo stesso allenatore, hanno vinto il campionato, anche se hanno cambiato i giocatori, però hanno preso giocatori di grande qualità tecnica. E gli riesce tutto bene, quindi è una squadra pericolosissima. Sotto l'aspetto direi fisico e tecnico individuale, poi anche quello tattico, perché adesso il Napoli fisicamente è più forte, è una squadra più sotto questo aspetto molto molto più forte,
sì.
Però deve stare attenta alla velocità di questi, il ritmo questi lo danno altissimo.
Sì, infatti.
Però fanno degli errori banali dietro, è chiaro che è una squadra che comunque ti lascia sempre qualcosa.
E sarà una partita diversa Napoli-Bologna, Antonio Giordano, no? Come diciamo tipo piano gara, anche dinamica di partita.
Sarà diversa in fase difensiva, guai concedere il campo al Parma, che è la squadra che mi ha impressionato di più in queste due giornate. Sarà che forse l'ho seguita perché mi piace molto Fabio Pecchia, ho avuto modo di vederlo l'anno scorso, negli anni scorsi, hanno corso, hanno atletismo, hanno codici tattici già pronti ed evoluti. E poi sarà diversa anche sotto il profilo ovviamente offensivo.
Sì.
Parma, Cagni prima l'ha fotografato, cioè la capacità di coprirsi e ripartire, di occupare lo spazio, il campo. Li vedevo l'altra volta, mi ricordavo una splendida battuta di Ancelotti, qual è stato il segreto di questa partita? Li abbiamo chiusi nella nostra area e siamo ripartiti.
Infatti è così. Gigi Cagni, in conclusione, McTomney, che può dare al centrocampo del Napoli?
Fisicità.
Inizio della stagione.
E lui vuole questo, lui vuole avere una squadra potente sotto tutti i profili, anche soprattutto nel contrasto, nella cattiveria, nell'intensità. Lui vuole una squadra combattiva con qualità, chiaramente, che prima non prendere gol, sapendo che prima o dopo lo fai, perché sotto questo profilo adesso con i centravanti
hai tutte le possibilità di conclusione adesso, perché le ali che hai, il centravanti giusto,
insomma c'è un po' di armi, di frecce nella faretra, ci sono sicuramente.
Adesso puoi buttarla dentro, puoi buttarla dentro adesso con più facilità, che era il problema che ha avuto all'inizio del campionato. Gli mancava qualcosa lì.
Caro Gigi, è sempre un piacere averla ospite con noi, un caro abbraccio, alla prossima.
Ciao.
Un abbraccio a Gigi Cagni. Nel salutare Antonio Giordano, Antonio, allora la Fiorentina ha chiuso per Cataldi in prestito un diritto di riscatto per 4 milioni. La Lazio potrebbe andare sul fondo ruscio e quindi il Napoli chissà, ovviamente con Osimhen ceduto, perché poi credo che il Napoli voglia avere la copertura finanziaria stavolta giusta per prendere Gilmour dal Brighton. C'è però ci sono diversi però, anzitutto il tempo, perché mancano poco più di 10 euro alla fine del mercato. Poi c'è il fatto che in teoria Osimhen potrebbe anche andare all'Ahly da domani, dopodomani, quindi poi anche a mercato chiuso. E poi le varie, insomma, situazioni burocratiche. La Roma invece, dopo Koné, potrebbe chiudere per Hummels, svincolato. Invece il Milan ci prova per Rabiot. Detto questo, ti aspetti cosa entro la mezzanotte di oggi da parte del Napoli, Antonio? In conclusione.
Il quarto di centrocampo sicuro, se possibile anche l'esterno destro. La cessione di Fonaruso, quella di Gaetano, mi pare che l'abbia annunciata.
Sì.
Anche quella di Ndonge.
Mm.
Troppa gente davanti.
Crea un po' di affollamento.
No,
vabbè,
ma non c'è motivo anche in prospettiva futura.
Sì, purtroppo il Napoli ha le coppe, questo è chiaro, insomma, e incide. Grazie Antonio Giordano, nostro pionista, che sentiremo nei prossimi giorni. Ciao Antonio, un abbraccio, buona giornata.
Un abbraccio a te, ciao, grazie.
Grazie Antonio Giordano, ci fermiamo tra un po', ultime in casa Parma, anche con qualche dichiarazione di Fabio Picchia, poi anche ancora mercato, aggiornamenti continui, restate con noi. Eccoci tornati, che vi pare sempre Dario Sarrantaro. Saluto i prossimi ospiti, due colleghi, il collega della Gazzetta di Parma, Paolo Grossi. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ben trovato. E saluto anche il collega del Mattino, Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a voi.
Allora, partirei subito sul Napoli-Parma con l'amico e collega Paolo Grossi, perché Fabio Picchia poco fa ha detto le cose molto interessanti, sicuramente sul Napoli, l'ambiente fenomenale, lo stadio, le sue emozioni, il Napoli campione di 14 mesi fa, ma a me è piaciuto in chiave Parma quello che ha detto a proposito del tipo di partita che dovrà fare la sua squadra. Questi ragazzi, i miei ragazzi, devono voler vivere questa partita, sentire queste emozioni e affrontare con un grande spirito la gara. Se vogliamo, oltre alle qualità del Parma, la leggerezza è fondamentale perché il Parma ha poco da perdere poi alla fine, alla terza giornata. Paolo,
ma sai, ti fai forte dell'aspetto migliore del calcio di provincia.
Certo.
Cioè, il fatto di poter goderti le partite senza quella spasmodica necessità di vincere che c'è a Napoli, che c'è a Milano, che c'è a Roma, che c'è a Torino. Tu sei il Parma, vai, fai la tua partita come meglio puoi, ma se perdi il tifoso del Parma alla fine ti applaude uguale. La stessa cosa non avviene nelle grandi piazze. Quindi giustamente Pecchia, visto che si trova in una realtà di alto livello, perché qui c'è un'organizzazione da Champions League, questa società è strutturata, lo diceva Vasquez, che uno che se ne intende, che l'ha fatta per tanti anni, Franco Vasquez, diceva qui siamo come in Champions League. La società è strutturata a livelli di Champions League, la realtà è stata quella della Serie B l'anno scorso, quella della Serie A quest'anno, però le pressioni sono molto meno, e quindi Pecchia, che è un tecnico che furbo, approfitta di queste circostanze per cavare il meglio dai suoi ragazzi, che sono giovani, che stanno crescendo e che hanno bisogno di viverla così.
E che già, insomma, sono un po', no, sotto i riflettori di questa vittoria sul Milan, questo gioco anche fresco e divertente. Gennaro Arpaia, per il Napoli è un altro piccolo esame, Napoli di Conte, per capire se il Napoli ha superato lo shock del Verona, la gara col Verona. Io ho detto in maniera un po' provocatoria, magari il Napoli riuscisse a vincere domani andando prima in svantaggio avrebbe un altro, no, darebbe un'altra risposta, perché poi il problema è capire come il Napoli, visto anche l'anno scorso, reagisce o reagirà o reagirebbe agli ostacoli, agli svantaggi.
Sì, sicuramente al di là di quello che può essere un possibile vantaggio o svantaggio, è chiaro che ci deve essere una risposta contro una delle squadre che in questo momento è più in forma, è in palla, tra l'altro non è una sorpresa, perché questa è una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, che ha saputo costruirsi le sue certezze, che le ha portate anche in Serie A, e ha saputo fare anche, grazie a un mercato oculato, diciamo i colpi giusti per integrare quella che era la rosa a disposizione. Quindi il banco di prova è tutto lì, è tutto già lì, e l'importante è approcciare nella maniera migliore. Poi sono d'accordo con Conte quando dice in conferenza che non si può definire o non si può controllare il risultato, però tante cose si possono controllare. Sarà molto importante capire con che approccio si sposterà questa squadra domani in campo, perché già lì si capirà, non dico tutto, ma gran parte del lavoro che è stato fatto da Bologna fino ad oggi.
Paolo, nel frattempo il Napoli ha fatto a fette il Bologna nella ripresa in ripartenza, il Parma ha distrutto il Milan, poteva vincere anche 5-1, 5-2, più o meno con lo stesso piano tattico. Che tipo di gara ti aspetti in questo senso domani sera? Un Parma comunque accorto?
Ma il Parma fa la sua partita normale, perché Vecchia, che è allievo di un tecnico che conoscete bene, che era Fabenitez, certo, è diciamo un opportunista. Lui
no, è vero.
La partita l'ha imposta in modi diversi e in momenti diversi, cioè il Parma non è mai uguale nell'arco della partita. Il Parma c'è la fase in cui ti viene a pressare alto e forte, cerca di farti palla, ma ne approfitto per dire che, siccome parlavi prima che sarebbe un bel test per il Napoli,
sì,
vincere da una situazione di svantaggio, attenzione, perché il Parma è specializzato proprio ad andare in gol nei primi minuti,
ecco,
sia l'anno scorso sia quest'anno. Lui e il Parma parte molto molto,
molto forte.
E quindi può darsi che si verifichi la possibilità di provarci a vincere andando in svantaggio, perché il Parma è uno specialista di queste partenze lampo, proprio perché ha giocatori che sono molto rapidi, quindi sono in partita già da subito, non ha bisogno di scaldarsi particolarmente e si scatenano in velocità e rapidità, e fino adesso ha trovato, secondo me, però anche due avversari, Fiorentina e Milan, che sono state un pizzico presuntuose. Adesso invece le prestazioni delle prime giornate probabilmente avranno suonato un campanello d'allarme, e Conte probabilmente affronterà, e i suoi giocatori anche affronteranno il Parma con un po' più di rispetto e si adegueranno un po' alle caratteristiche degli avversari, perché prima tu arrivi squadra forte, squadra blasonata contro una promossa, pensi che siano gli altri ad adeguarsi a te, quando gli altri sono sbarazzini, ti sorprendono, te lo annoti e la prossima volta... Quindi il Conte non ha bisogno di provare prima, ha visto cosa è successo alle altre squadre, secondo me concederà un po' meno spazio ai vari Mann e Mitaila e Bonni, che sono giocatori che davanti possono far male. Io però non sono del tutto d'accordo sul fatto che Parma non sia una sorpresa. Il Parma è una sorpresa, perché non è semplice, cioè mentre noi abbiamo una certa esperienza, perché in pochi anni siamo passati dalla Serie D alla Serie A, mentre tu dalla D alla C e dalla C alla B con le stesse squadre più o meno riesci a stare col blocco, riesci comunque a vincere i campionati, dalla D alla A quasi mai è successo che lo stesso gruppo che facevi in B possa far bene anche in Serie A, perché c'è un tale dislivello fisico, un tale dislivello tecnico, un tale dislivello,
certo,
di questa tattica, che se la squadra è una squadra di Serie B rischia, tant'è vero che quasi tutte le formazioni che arrivano in Serie A smembrano, anche perché sono formate da prestiti, si smembrano e si rinnovano. Invece a Parma c'è una filosofia diversa, Kraus vuole tutti i giocatori di proprietà, noi non abbiamo un prestito.
Questo è molto diverso dall'ultima,
esatto, è una
annate burrascose,
molte critiche negli anni scorsi, tutto, che adesso comincia però a pagare, perché metti che tu fai 5 scommesse su giocatori pagandoli anche cari, perché l'ultimo acquisto di ieri che è tal Keita,
mandala che Italia,
che arriva dall'Anversa, che è un signor centrocampista, è un ragazzo di 22 anni, è andato a pescare nel campionato belga, quindi però è stato pagato quanto il Liverpool ha pagato Chiesa, 15 più 3, quindi è un investimento importante ed è una scommessa, la puoi vincere, la puoi perdere. Qualcuno l'ha persa, il Parma, con giocatori, in mente Brunetta, Bussi, lo stesso Valenti che è ancora in rosa, giocatori pagati una certa cifra e che non sono esplosi, ma qualcuno l'ha vinta e ne ha vinte più di una. L'ultima di queste che sta buttando bene è il portiere è un portiere che sa usare due piedi, che ha un fisico micidiale,
sì,
che sa dominare il gioco, sa regolare la difesa, è un portiere che tra l'altro gioca in nazionale giapponese, quindi con un contesto internazionale. Quindi il Parma ha una filosofia diversa da qualsiasi altra società provinciale di Serie A. Lui ha giocatori di proprietà.
È vero,
temporaneo è cancelliere, che però ha il prestito con diritto di riscatto, e quindi se fa bene il Parma lo prende. Tutti gli altri sono giocatori di proprietà.
e si vedono i risultati quando ci sono delle gestioni virtuose sia tecniche che economiche. Paolo, grazie per il tuo intervento, buon lavoro, ti leggiamo sulla Gazzetta di Parma ovviamente.
Anche a voi buon lavoro, ciao.
Grazie davvero a Paolo Grossi. Nel frattempo torno a Gennaro Arpaia, perché insomma oggi ho fatto un articolo interessante sul Mattino, diciamo ieri anche con Brambati, no? Che diceva Brambati, Stellini e Conte super innamorati di Napoli anche per la cucina, e quindi tu hai fatto l'articolo su Conte, che ormai il re anche, cioè, già sa dove andare a mangiare. Oddio, a Napoli ce ne sono tanti di posti, però insomma si sta integrando anche in questo senso con la città, è cosa importante per capire che sente la città per certe partite e in generale per la propria squadra del cuore.
Sì, certo, credo che sia una cosa importante. E credo ci sia anche una differenza. Lui è uno che non se n'è mai privato nelle sue esperienze, fossero Londra, Torino, Milano.
Giusto.
Credo che però qui sia diverso anche per uno che ha quelle origini lì. Cioè, si è accolto da una situazione che è sicuramente diversa, nonostante le difficoltà che ha attraversato, diciamo, il periodo di difficoltà che ha attraversato la squadra negli ultimi mesi. Comunque l'atmosfera è diversa, l'ho dimostrato anche andando, diciamo, a visitare quello che è il murale tra i quartieri. È uno che non si sta risparmiando da questo punto di vista, e credo sia anche un modo suo, tutto personale, per cercare di interpretare al meglio e di capire al meglio quella che è la personalità di questa città, perché se la riesci quantomeno, non dico a capire, ma quantomeno a conoscere al meglio, è più facile poi dare, anche trasmettere ai calciatori delle situazioni diverse.
Prima di salutarti, Napoli Parma è importante, come si diceva, ma è importante quanto? Sarebbe importante quanto prendere il quarto centrocampista, l'esterno destro? Insomma, entro la mezzanotte, entro tra 10 ore chiude il calciomercato, il Napoli, la priorità del Napoli quale deve essere secondo te?
Beh, in questo momento è importantissimo, perché regalerebbe tranquillità anche nella gestione della rosa, e regalerebbe, se il colpo fosse Gilmour, anche un colpo in prospettiva, un calciatore in prospettiva molto forte. Quindi non è un colpo per oggi e per domani, ma anche per eventualmente dopodomani. Quello
quindi
è
il quarto centrocampista per te.
Sì, vediamo che cosa succederà. Ci stanno provando, anche perché con un'uscita così importante come quella di Osimhen, è chiaro che tu hai anche la possibilità di andare a fare un colpo importante dal punto di vista economico e avere la libertà per farlo. Vediamo, c'è ancora qualche ora di tempo, ci stanno provando e cercheremo di capire quello che succederà nelle prossime ore.
Eh sì, anche attraverso ovviamente aggiornamenti del mattino.it. Grazie Gennaro,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Gennaro Arpaia. Intanto Rick Karsdorp ha rescisso con la Roma e va al PSV, vicinissimo. E invece la Roma mi ha detto che sta provando a prendere Hummels. Invece novità con la Lazio, che vende Cataldo alla Fiorentina, potrebbe prendere e accelerare per Fonoruscio al Napoli in prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni. Chiaro, con Gaetano praticamente fatta al Cagliari e Fonoruscio verso la Lazio, è chiaro che il Napoli deve prendere il quarto centrocampista, Gilmour o non Gilmour, con il Milan che ci prova, abbiamo detto già, per Rabiot, e che tratta con l'Atletico Madrid per la cessione di Bennacer. Tutto questo e molto di più vi aggiorneremo nel corso della giornata sui nostri social, ovviamente con anche la puntata di questa sera di Marte Sport Live dalle 19 alle 20, quindi vi aspetto questa sera. Intanto saluto gli amici che ci hanno scritto, tantissimi. Non è ancora ufficiale McTominay, no, ma ancora duro nell'istante rettuale di Giordano, totale condivisione su Victor, per sempre riconoscente Pasquale Danola. Poi ancora, non voglio polemizzare, ma ci sarebbe tanto da dire, ma per salutarti ti voglio solo ricordare ciò che hai dato in campo. Grazie Victor Osimhen, sei stato devastante, è un bomber, Conte i campioni d'Italia, scrive un altro amico. E poi ancora tantissimi altri messaggi che però leggeremo questa sera. Grazie davvero per i tanti messaggi. 19:20 torniamo con Marte Sport Live. Da parte mia, Dario Sarnatale è tutto. Ringrazio Mary J in regia. Adesso c'è Mario Parrigiano. Tra un po' Timo Suarez con Gigio Rosa per Sulle Mani, perché prosegue la programmazione marziana. Ricordo, 19:20, Marte Sport Live, ultimissime di mercato a poche ore dalla chiusura di questo calciomercato assolutamente pieno di novità e di colpi di scena. A più tardi, ciao.